Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Killer. David Fincher torna ai toni che lo hanno reso famoso in questo nuovo thriller con Michael Fassbender che ci mette nei panni del killer del titolo. Everybody Loves Diamonds, serie italiana che ci racconta l'assurda storia vera del più grande furto di diamanti di sempre. E First Impression su Bodies, miniserie misteriosa dove lo stesso cadavere viene trovato 4 volte tra il 1890 e il 2053. Tutto questo è la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie TV, servite a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it. La sei a memoria anche tu?
Ormai sì.
Sì, perché io sono Paolo Cellammare, ma in studio con me c'è solo un agguerrito collega che è il nostro fondatore, direttore editoriale di Me Pilastro bla bla bla, colui che tagliandosi la barba e lasciandosi i baffi per fare Gomez Adams a Halloween ha commesso uno degli errori più madornali e grossi della sua vita, e cioè Teo Yusufian.
Esattamente. Ciao Paolo.
Il baffuto Teo Yusufian.
Il baffuto Teo Yusufian. Ciao Paolo, ciao ascoltatrici, ciao ascoltatori. Diciamo che se in una vita, alla veneranda età alla quale sono non si sa bene ancora come
età
arrivato, uno degli errori più grossi è essersi fatto i baffi, diciamo che non mi posso lamentare.
Beh,
cioè, c'è gente che fa degli errori un po' più.
Potevi lasciare la mosca.
No, perché Gomez non ha la mosca. Esatto. Io sono andato a vedere apposta. Però è una roba.
Quale personaggio ha i baffi e la mosca?
Quale personaggio ha i baffi e la mosca? Ted Lasso ha la mosca?
No.
Magnum P.I. ha la mosca?
No. Quelli fighi non ce l'hanno, vedi?
No,
è giusto.
Vedi,
ma quando ti sei tagliato la barba e lasciato solo i baffi, prima hai fatto le varie prove, tipo il pizzetto, i basettoni.
Allora, i basettoni sì, perché non li facevo da una vita. Però il pizzetto tanti anni fa ce l'avevo e quindi no. Poi ho fatto anche un bel periodo in cui avevo i baffi a manubrio, tipo James Hetfield dei bei tempi, o anche Hulk Hogan. Quindi non le ho fatte tutte quelle prove lì. Poi ero in ritardo, dovevo venire alla festa di Halloween qua in studio da The Best Blend. Non è che potevo star lì tanto a fare il cretino davanti allo specchio, insomma. Il problema è che appunto non mi vedo, cioè nel senso, io in questi giorni sto passando davanti allo specchio e ogni volta dico: che cazzo è quello lì? Ah, sono io.
Come io quando mi sono rasato la prima volta.
Però tu stai bene. Cioè tu stai bene. Anzi, ad Halloween avevi i capelli lunghi, abbastanza inguardabile.
Ti svelo un segreto, Teo. Dimmi. Non erano capelli, era una parrucca.
Sì. Infatti dicevo, come ha fatto a farsene crescere così velocemente?
Capito.
Per poi non averli il giorno dopo.
Comunque anche tu stai bene, questi baffi ti donano.
Ma proprio no, assolutamente no. Tra l'altro c'è la mia fidanzata che non mi può vedere e quindi ecco, se anche incredibilmente io mi dovessi piacere conciato così e così non è, comunque avrei qualche problema a mantenere questo look.
Beh, commentate però, commentate se
ma
volete. Sì, se volete che Teo rimanga baffuto.
Ma perché dovremmo fare una roba del genere?
Perché Teo baffuto sempre piaciuto al
ma
pubblico.
Assolutamente
di
no. E poi comunque nella cover del podcast ho la barba e quindi non è che posso andare in giro con.
A capire, si rifà la cover, fosse quello il problema.
No, no, non si rifà, non si può.
Non si può.
Non si può, deve restare quella e quella deve rimanere. Quindi siamo qui per la puntata 215 del nostro podcast che ci vede ai microfoni. Soltanto in due, perché gli altri non si capisce, sono andati un po' a delle feste di Halloween. Poi abbiamo tipo l'80% degli ospiti nostri abituali che sono in quel di Lucca Comics and Games, in quel carnaio in Toscana che ormai ogni anno.
È una grande edizione quest'anno e pare che sia già molto umida.
Molto umida?
Sì, pioverà parecchio in questi giorni.
Attenzione.
Quindi noi stiamo qui all'asciutto, pseudo asciutto, perché vabbè, chi se ne frega, parliamo delle cose importanti.
Oh.
Parliamo del fatto che...
Che?
Che avete un ruolo importante, intanto commentando se Teo dovrebbe lasciarsi i baffi, ma soprattutto andando sugli amici di cinefax.it potrete supportare il progetto Cinefax in tutte le sue forme, in tutte le sue nature, da sito a social a podcast a chi più ne ha più ne metta, usando tramite la piattaforma Patreon la possibilità di ricevere un sacco di vantaggi e possibili premi con delle donazioni veramente
minime,
assolutamente
sì, leggere,
alla portata di tutte le tasche, come dicono quelli bravi che sanno parlare tipo alla radio.
Esatto. Non noi.
Allora, intanto, dopo che abbiamo fatto questa piccola promo interna, facciamo una promo esterna, ovvero vi diciamo quali film stanno per uscire al cinema, perché anche novembre ci sono un sacco di titoli ultra interessanti, alcuni titoloni giganti di mega autori che però escono verso la fine del mese, quindi non stiamo a dirvele adesso. Alcuni titolini molto di nicchia, molto chicche, incredibili da non perdere, ma anche quelli escono tra qualche giorno, quindi non ve lo diciamo adesso. Vi possiamo dire soltanto un paio di titoli. Uno esce oggi, se ci state ascoltando, il primo giorno di messa online, quindi il primo novembre, ed è il nuovo film di Michel Gondry. Registone francese creativissimo, che nella sua vita, insomma, prima di passare al cinema, è stato l'autore di alcuni dei videoclip secondo me più geniali in assoluto, come quello di All Around the World dei Daft Punk, presente, quello con la gente tutta vestita che andava sulle piattaforme eccetera, o quello fatto con i Lego per i White Stripes, o sempre per i White Stripes The Hardest Button to Button, dove si moltiplicavano gli ampli della chitarra e le batterie di lei. E poi è arrivato al cinema e ha fatto un po' di film, tra cui il famosissimo Se mi lasci ti cancello.
Beh,
il cui titolo originale ha dato il nome al nostro premio, che tra l'altro, Paolo, essendo ormai novembre, dovremmo cominciare a radunare proposte per le nomination dell'Eternal Sunshine Award 2023. Per chi non sapesse assolutamente di che cosa sto parlando, noi ogni anno ci siamo inventati questa stupidata, ovvero che facciamo scegliere a voi sul nostro canale. Dov'è che glielo facciamo scegliere? Dov'è che lo facevo io il sondaggio gli altri anni? Non me lo ricordo.
Beh, comunque è stato anche scelto dalla redazione il premio,
È vero, un po' redazione, cioè, un po' pubblico.
Teniamo conto.
Potremmo, per la prima volta quest'anno, mi sta venendo in mente adesso, splittare la cosa. Ovvero fare l'Eternal Sunshine Award e l'Eternal Sunshine Award del pubblico.
Oppure, ancora meglio, mandateci le vostre proposte nei commenti al podcast su Spotify, così teniamo al vaglio le vostre nomination e poi quando avremo, diciamo, una short list ve la comunicheremo qui al podcast e vedremo di fare un mix tra le due decisioni.
Ma la signora Giangianna di Voghera in questo momento sta dicendo: sì, ma proposte di che cosa? Non avete ancora spiegato che cosa. Allora, l'Eternal Sunshine Award che cos'è? È il premio che noi nel nostro podcast assegniamo a ogni anno al titolo italiano del film che meno c'entra con il titolo originale. Ed è una cosa che fa molto ridere. Chiaramente l'abbiamo chiamato Eternal Sunshine proprio in onore di quel Eternal Sunshine of the Spotless Mind, film con Jim Carrey e Kate Winslet e Elijah Wood e Kirsten Dunst, insomma Mark Ruffalo, un gran cast, un gran film, che in Italia è arrivato appunto come Se mi lasci ti cancello. C'è un titolo che non c'entra niente, è diventato un po' l'epitome dei titoli tradotti alla cazzo di cane.
Beh,
Possiamo vantarci un anno di averlo consegnato direttamente al boss, al numero uno di Lucky Red, Andrea Occhipinti, che mentre era in live con noi nella nostra puntata del podcast si è visto recapitare virtualmente il premio per aver scelto di chiamare il film Hustlers con Jennifer Lopez, in italiano Le ragazze di Wall Street trattino Business is Business, con la S di is fatta a dollaro.
Credo che sia stato uno dei, se non il momento più epico del podcast in 5 anni.
Sì, probabilmente
sì,
anche perché lui si era divertito molto, ma la cosa più figa di tutte è stato il fatto di sapere dalla sua viva voce che la parte business is business era stata proprio una sua idea. E quindi, ecco, se volete andare a recuperarle, è una delle puntate che trovate anche su YouTube, perché eravamo in pieno lockdown, è la puntata 65 del 20 maggio 2020. Tra l'altro, in cover su YouTube di questa puntata vedete proprio il momento in cui gli consegniamo il premio, perché c'è lui che si tocca la fronte ridendo, quindi molto molto divertente. Ecco, quest'anno ci tocca pensare ai titoli italiani tradotti in maniera così, bislacca e frizzantina. L'anno scorso chi è che aveva vinto? Aveva vinto forse Lyle Crocodile? No.
Sai che non me lo ricordo.
Neanch'io me lo ricordo.
Dovremmo fare proprio delle statuine.
Bravo,
e metterle
esatto. Io tra l'altro sto ancora pensando a che forma dare al nostro Eternal Sunshine Award. Un'idea ce l'ho, adesso che ci sono le stampanti 3D.
Oddio, ho un po' paura.
Io ce l'ho. Ce l'ho in testa già da un qualche tempo, basta soltanto crearlo. Ma dicevo, il primo novembre, tornando a mezz'ora fa, ci siamo un po' dilungati. Primo novembre esce al cinema Il libro delle soluzioni, appunto, di Michel Gondry. E io sono molto curioso, non vedo l'ora di vederlo, anche perché c'è, insomma, un protagonista che si inventa di scrivere il libro delle soluzioni, sarebbe un manuale che raccoglie tutte le soluzioni a tutti i problemi del mondo. Voglio vedere che cosa si è messo in testa Gondry. E poi, attenzione, scusate, lasciatemelo dire, perché è uno dei miei film preferiti della vita, c'ho un tatuaggio grosso dedicato a questo film addosso. Il 5 novembre, visto che quest'anno ricorre il 25esimo anniversario della sua uscita, torna al cinema Il grande Lebowski.
Beh,
e io vado al cinema a vederlo, nonostante sappia a memoria tantissimo il film, sia in italiano che in inglese, cioè lo so a memoria in tutte e due le versioni, ma al cinema, ecco, non lo vedo dal 98 e quindi direi che è il caso di andare a vederlo al cinema. Se voi non lo avete mai visto al cinema, andate in sala. A tal proposito, per l'occasione, trovate sul sito un articolo di uno dei nostri nuovi collaboratori, ovvero Fabio Giagnacovo, che ha scritto un gran bellissimo articolo intitolato Il grande Lebowski, la vita è come una partita di bowling.
Tra l'altro, in un video che avevamo fatto l'anno scorso sul grande Lebowski per il canale YouTube di Prime,
quest'anno
hai detto una cosa molto interessante e molto vera, cioè che il grande Lebowski più volte lo guardi e più ti piace.
Sì, è uno di quei film convinto
che migliora visione dopo visione. Infatti io la prima visione non l'ho mai particolarmente, la seconda visione di più, la terza visione l'ho iniziato a apprezzare parecchio, quindi ci sta che,
perché è multistrato,
rivederlo al cinema potrebbe essere
sì, assolutamente imperdibile, imperdibile.
Poi cos'altro esce?
Mi trovi impreparato in questo momento? Ci sono un sacco di film, cioè in questi giorni ad esempio volevo fare un plauso pubblico al film che ancora purtroppo non ho visto, ma andrò a vedere a breve,
che so 10.
No, che è C'è ancora domani di Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea, perché incredibilmente questa settimana ha vinto il botteghino, ha sorpassato Solo 10 il film di Martin Scorsese e soprattutto il film dei Me contro te.
Applausoni.
Che era un'impresa improba, brava Paola,
brava
il
Paola
film
Cortellesi.
Sta mettendo d'accordo critica e pubblico, quindi diventa assolutamente un consiglio ancora più caldo. Trovate la recensione di Andrea Moschioni Fioretti sul sito, altro collaboratore entrato da poco nel roster di Cinefex. E quindi insomma,
il trailer mi aveva molto incuriosito, quindi insomma complimenti e cercheremo di recuperarlo al più presto.
Molto contento, anche perché insomma ogni tanto cinema italiano che si fa valere, fa effetto vedere Paola Cortellesi sopra Martin Scorsese, Saw 10, dai.
Però prima di addentrarci ora in tutta la puntata eccetera eccetera, poi parliamo sempre cinema, ma siamo io e te adesso, siamo solo noi due, quindi volevo raccontarti una storia. Quando sono stato in America un po' di mesi fa, abbiamo preso una multa. Sì, una multa in Utah, tra l'altro sempre col poliziotto con gli occhiali a specchio che dice, sai quelle cose lì. Quando sono tornato ho scoperto una cosa, non so se tu lo sai, ma in America i poliziotti hanno le bodycam, hanno delle camere sul corpo, e le registrazioni di queste bodycam quando ti fermano possono essere viste online.
Cioè te le puoi andare a guardare?
Sì, quindi puoi andare a vedere le immagini del poliziotto che ti ferma.
E tu sei andato a guardartela?
Il problema è che devi essere negli Stati Uniti, se no non ti fa loggare nel sito del comune, no? di questo posto.
E come hai fatto?
Ho usato NordVPN. Mi sono geolocalizzato negli Stati Uniti per andare a vedere l'immagine del poliziotto che ci fermava e noi tutti cagati addosso. Che, cioè, se ci pensi, è un ricordo di viaggio bellissimo.
Assolutamente.
Cioè, con quello che l'abbiamo pagato. Ma non solo, poi con NordVPN puoi fare un sacco di cose fighissime, perché puoi per esempio cercare contenuti che magari in Italia non sono disponibili e trovarli sulle stesse piattaforme a cui sei abbonato in Italia, ma con il catalogo di un altro paese, che può essere gli Stati Uniti, la Francia, il Giappone, quello che vuoi.
E vale anche il contrario, nel senso che quando tu ti trovi all'estero in vacanza o per lavoro e vuoi accedere a dei servizi sulle piattaforme italiane, a quel punto ti colleghi con NordVPN, fai finta di essere ancora in Italia e ci arrivi.
Esatto. Poi è disponibile per smartphone, per il PC ovviamente, per anche la Smart TV, quindi puoi vedere i contenuti direttamente sulla TV. Per esempio, poi ci sono anche dei servizi in America, delle piattaforme streaming che magari da noi non ci sono, che hanno cose fighissime. C'è per esempio quella di Criterion anche, con tutti i film Criterion, che esatto. Beh, immagino sappiate cosa sono. E non solo, sai che alcune volte i provider limitano il traffico in base al tipo di traffico che è? E NordVPN, siccome cripta tutto il traffico dati che viene insomma trasferito, evita questo problema. Quindi insomma, tanti vantaggi, è un servizio secondo me che vale la pena avere sempre a portata di mano.
Io lo utilizzo abitualmente, mi trovo comodissimo anche quando magari mi attacco alle wifi pubbliche che non sai mai che cosa succede, chi ti piglia i dati. Se lo fai attraverso NordVPN sei un po' più tranquillo. E poi è facilissimo, cioè la apri, ti compare la cartina del mondo, ci sono tutti i vari paesi con le connessioni, fai un click e decidi da che parte del mondo essere.
Esatto. E in più con il codice coupon Cinefax avrete 4 mesi extra andando su nordvpn.com/cinefax e in più 30 giorni soddisfatti o rimborsati.
Direi che è un'offerta che voi che ci state ascoltando non potete farvi scappare. Usatela, provatela, diteci cosa ne pensate. Noi ci troviamo benissimo, sono sicuro che vi troverete benissimo anche voi.
Ma andiamo avanti e passiamo alle notizie di questa settimana, che purtroppo si aprono in una maniera molto brutta,
già.
In particolare per te, perché per ovvi motivi ti lascerei a te aprire questa notizia e parlare di questa notizia.
Oddio, non capisco perché dici per te per ovvi motivi, probabilmente perché sai quanto ci
quanto
sia.
Amavi ecco. Questo personaggio e la serie, io purtroppo non l'ho mai seguita, quindi... Non posso essere così dentro a questa notizia e capire veramente l'importanza di questo. Cioè, purtroppo è venuto a mancare Matthew Perry, uno degli interpreti di Friends, una delle sitcom più importanti degli ultimi 30 anni. Ed è una serie che io non ho mai seguito particolarmente, non sono mai stato fan, quindi sono molto dispiaciuto perché comunque il personaggio lo conoscevo, era comunque diventati tutti parte della cultura pop contemporanea, e però vorrei che ne parlassi tu, insomma, che sei un fan, sei stato probabilmente molto più colpito da questa notizia di me, anche perché insomma aveva 54 anni, insomma... Se n'è andato via troppo troppo presto.
Allora, speravo andassi avanti a parlarne tu, sinceramente. Domenica è stato per me, ma credo per, non senza il credo, per veramente letteralmente tanti milioni di persone in tutto il mondo. È stato un risveglio orrendo, nel senso che è successo quando in Italia era la sera tardi, la notte fonda, insomma, quindi l'abbiamo un po' scoperto tutti domenica in mattinata. È stato trovato morto nella sua vasca, in casa. Sono ancora da stabilire bene, a quanto ho visto, le cause del decesso. Può essere un insieme di cose, sembra un malore. Però insomma, ecco, Matthew Perry, che nella sua vita ha fatto tante cose, mi ricordo anche banalmente un FBI protezione testimoni con Bruce Willis, dove Bruce Willis interpretava Jimmy Tulipano, non mi ricordo se era Jimmy, però il cognome era proprio Tulipano, ma è mondialmente noto come Chandler Bing di Friends, uno dei 6 amici di quella serie che io amo, ho amato e continuerò ad amare con tutto me stesso, e lui era a tutti gli effetti il personaggio che preferivo, perché era quello che forse in 10 anni, in 10 stagioni, ha compiuto un arco più umano, un arco più, non so come dire, più vicino a noi. Ecco, gli altri personaggi compiono, sì, certo, hanno tutti una loro evoluzione in 10 stagioni, ma bene o male dopo 10 anni ritrovi un po' quelli che erano nella prima stagione. Chandler è invece... fa un percorso molto più particolare e veramente molto più vicino, diciamo, agli spettatori, molto meno da personaggio di una serie televisiva, meno stereotipato. Era il personaggio che prendeva tutto con un'incredibile dose di ironia e di sarcasmo come meccanismo di autodifesa, il personaggio che, non lo nascondo, ha un po' costruito la mia personalità, il mio modo di fare, di affrontare determinate cose, perché comunque la serie ha cominciato ad andare in onda che io ero un ragazzino e ho cominciato a seguirla fino a quando sono cresciuto, quindi diciamo che ha letteralmente fatto parte della mia esistenza. I primi anni in cui la vedevo, io li vedevo un po' come dei fratelli maggiori dei quali invidiavo la vita, perché la serie da noi è arrivata tra il 94 e il 95, se non vado errato. Io in quell'epoca ero al bordo della maggiore età, quindi vedere dei ragazzi che convivono fuori dalla casa dei genitori, che si sbattono per trovare un lavoro e che vivono le varie dinamiche così, era una cosa che dici, che figata, è questo quello che mi aspetta quando sarò fuori da casa di mamma e papà. E Matthew Perry purtroppo, ecco, diciamo che fuori dal set non se l'è passata benissimo, cioè ha affrontato tante cose, tante difficoltà, tanti problemi dovuti principalmente al successo, alla gestione del successo, e dispiace tanto. Io domenica mattina ho fatto un piccolo reel che ho messo su Instagram per salutarlo, e non ti dico con quanta difficoltà ho montato quella cosa. E fortunatamente Silvia Argento, nostra collaboratrice del sito, si è proposta per scrivere immediatamente un articolo su di lui. Io non avrei letteralmente avuto le forze per farlo. Tra l'altro ha scritto un articolo che anche lì, ma cioè, ho tipo appena smesso di piangere. Poi domenica lavoravo, quindi sono andato a lavoro abbastanza in fretta. Mi sono un po' occupato la testa, però poi quando ho letto l'articolo di Silvia per dargli un'occhiata, una revisionata così, mi sono rimesso a piangere di nuovo, e quindi vabbè. E la sensazione è quella di aver perso, che poi lo dice il nome stesso della serie, ma è quella di aver perso un amico fondamentalmente. Cioè le puntate di Friends sono, parlo da fan di Friends, e credo che tutti coloro che ci ascoltano che sono fan la pensano uguale. È una delle serie, delle comfort serie, cioè io posso mettere una puntata a caso e so che mi divertirò, che mi appassionerò, mi emozionerò a vedere quei sei lì, e da adesso in poi la cosa sarà molto diversa, senza ombra di dubbio, ecco.
Beh, abbiamo dato tante volte nel corso di 5 anni di podcast notizie di addi tristi, però penso che questo sia uno di quelli che ha toccato di più tanti cuori di fan, e lo dico da uno che non era dentro questo loop, era fuori dalla cerchia degli amici, quindi però ho visto tipo anche Dillis, che era una fan, la mia compagna, ci è rimasta malissimo da questa notizia. Poi insomma anche un addio prematuro, insomma.
Non ti dico la Cree, che è 10 volte più fan di me di Friends, credo che conosca 10 stagioni a memoria, quindi ti lascio immaginare. E poi 54 anni adesso, ecco, al di là di tutto, fan o non fan, insomma, è veramente troppo presto.
Quindi niente, vi consigliamo un rewatch di Friends, o un first watch se non l'avete mai visto, forse dovrei dargli anche una seconda chance. E diciamo, insomma, questo è il nostro addio a Matthew Perry.
Ma più che rewatch di tu, perché sono, insomma, 10 stagioni non sono proprio pochissime. Secondo me, ecco, un'idea potrebbe essere quella, se non l'avete mai visto, ma mi sembra veramente strano. Secondo te c'è qualcuno che non ha mai visto Friends?
Sì, certamente.
Dici? Ok.
Io.
Ecco, ok. E voi andate su Netflix, prendete Friends e fate tipo, chiudete gli occhi, andate avanti un po' indietro con i pulsanti e guardatevi una puntata a caso, così. Giusto come saluto, diciamo, generale. Poi venite a raccontarci che puntata vi è venuta fuori, ecco.
Va bene. Ma per ritirarci sul morale un attimo, che insomma qui non è che possiamo andare avanti, no, con la tristezza, vi raccontiamo che è uscita la prima immagine di Biancaneve. Biancaneve live action della Disney, perché no? Perché non prendere Rachel Zegler, bravissima, e inserire nei panni di Biancaneve, credibilissima, fantastica, e poi circondarla da una serie di nani in CGI incredibilmente realistici, che non avrei mai detto che fossero CGI, vero Teo?
No, assolutamente no.
Erano proprio fantastici, sembravano fatti di marzapane.
Allora, meno male che siamo passati a una roba che fa ridere, che Allora, è uscita...
Onestamente non lo so se fa ridere o fa piangere anche questo.
È uscita la prima immagine di Biancaneve ed è venuto fuori un puttanaio anche sui social di Cinefest che tu non puoi capire. Al di là del grandissimo numero, tanto ci ascoltate voi del podcast, non mi ascoltano sicuramente quelli lì a cui mi sto riferendo, tu non hai idea di quanti commenti abbia dovuto moderare.
Posso immaginare.
Allora, io l'ho buttata sul ridere, nel senso, io ho visto l'immagine, poi mi è caduto l'occhio su uno dei nani sulla sinistra nella foto. Mm-hmm. E ho detto, ma cazzo, ma è Silvio Berlusconi.
È vero.
È uguale, cioè, è proprio lui. E quindi ho postato la foto e poi la foto con l'ingrandimento di quel nano lì. E quindi questa cosa, purtroppo, potevo anche arrivarci mentre lo facevo, ma non ci avevo pensato. Tu non hai idea di che cacchio di circo ha fatto saltare fuori nei commenti. Comunque, cosa dire di questa immagine?
Un aggettivo per descrivere questa immagine. Al mio 3, 1, 2, 3, agghiacciante. Cosa dire anticipata?
Che era troppo presto. Cioè, si vede che sono dei disegni, che sono delle. Cioè, non hanno senso messi così. È troppo presto. Il film esce a marzo 2025.
Uncanny
Manca
Valley.
Un anno e mezzo.
Allora, quando ti hanno mai chiesto che cos'è l'Uncanny Valley?
Sì, questa, l'abbiamo già spiegato.
Questa è l'Uncanny Valley. Cioè...
Ma sai cosa? Mi ricordano i nani che si vedono in Shrek.
Sì, ma Shrek è fortemente stilisticamente irrealistico, è cartunesco. Qui cercano di creare quella cosa cartunesca in un contesto live action, cercando di renderli realistici nell'aspetto che potessero essere degli esseri reali, umani.
Sì, ma era troppo presto, non aveva senso però buttare fuori questa immagine adesso.
Non
dai,
sono troppo fumettosi. Ti ricordi il primo Sonic? Il Sonic del primo trailer del film di Sonic, che era inguardabile perché aveva dei tratti umani, dei denti umani, eccetera, ma non era umano, non era neanche cartunesco al 100%, era quell'ibrido che finiva diritto nell'Uncanny Valley. Questi stessa cosa, sono inguardabili.
E comunque si riconoscono, perché vedi che c'è Dotto, c'è Cucciolo, c'è Brontolo lì in basso
Dotto
a destra.
Dotto è quello con gli occhiali.
Dotto è quello con gli occhiali.
Cucciolo è quello piccolino.
Esatto.
Che è forse il più carino.
Brontolo è quello in basso a destra che non sorride, con la cuffietta e la barba bianca, che la guarda male. E poi... Allora, ho letto... Aspetta, perché te lo vado a riprendere, perché secondo me va...
Ma tu sai tutti i nomi dei sette nani?
Sì, certo.
Io no.
Ma come no? E no. Tutti e i sette peccati capitali te li ricordi?
Sì, gola, accidia, superbia, invidia, ira, pensa, lussuria...
Pensa a Seven.
Lussuria?
E?
Gola l'ho detto già...
Il casino è quando fai questi elenchi e che poi arrivi al sesto e dici... Questo l'ho già detto o no?
Invidia, superbia, lussuria...
Allora, aspetta perché ti prendo
invidia
questo...
Invidia l'ho detto?
Mi sembra di sì. Ti prendo questo
uno.
Commento... No, cos'è? Non è un peccato capitale la sete! Allora, ti prendo questo commento che è arrivato su Instagram, su Facebook di Cinefex, di Marco Mugiwara Robutti. Che secondo me ha un grande senso. Se mi dai il permesso lo leggo letteralmente, perché poi voi mentre ascoltate il podcast andate a beccarvi la foto che hanno rilasciato di Biancaneve,
okay,
e guardatela ascoltando questo commento di Marco.
Vai, leggi il messaggio di Fujiwara Barutti.
Che dice: dai gente, quanto ci fate che è Mammolo? Ovvero il nano che io ho detto individuato come Silvio Berlusconi.
Ah, ok.
Se è Mammolo, cioè quello tra i sette che più di tutti viene ammaliato dalla bellezza di Biancaneve, arrossisce sempre e chiaramente ha un debole per lei, allora è totalmente fatto di proposito. Allora, il vecchio dietro è Dotto, di fianco a lui il più giovane è Cucciolo, quello in basso a destra in rosso, che non sorride, è chiaramente Brontolo. In basso a sinistra in verde, nasone grosso e rosso, potrebbe essere Eolo, mentre quello in alto a destra, che sembra più grassottello, potrebbe essere Gongolo. Mancano quindi Pisolo e Mammolo, che sarebbero i due ai lati di Biancaneve. Quello con la faccia più addormentata dei due mi sembra quello con la barba castana a destra, quindi rimarrebbe solo il nano a sinistra che guarda Biancaneve in modo languido. In modo languido, ed è proprio il più simile a Silvio, che potrebbe davvero essere Mammolo, e se è così, volo.
No, secondo me è Pisolo, perché ha il cappello da pigiama.
Attenzione!
E all'occhio un po' più chiuso.
Ma sai che il cappello potrebbe essere il trick che il nostro Marco non aveva notato?
Comunque rimane agghiacciante e nel pieno dell'Uncanny Valley.
Era troppo. Non so perché abbiano fatto sta cosa. Cioè,
è un autogol clamoroso.
Manca un anno e mezzo.
A meno che non volessero creare notizie come fu per il trailer di Sonic. Però effettivamente, cioè, questa cosa qui che vediamo ora in un'immagine statica potrebbe solo peggiorare animata. E quella è la mia preoccupazione, che in animazione questa cosa diventa un incubo.
È
la versione horror di Biancaneve.
Però non lo so, perché vedi che c'è anche Rachel, ma poi è sfocato, cioè non si capisce, sembra una roba...
Sì, è un'immagine di qualità merdosissima.
Esatto, ma perché hanno fatto sta cosa?
Non lo so. Non
cioè
lo so.
Si vede proprio male, sembra anche lei sembra disegnata, c'è l'orologio dietro che segna le 8. Ma
scelte
sono le 8 di sera o le 8 di mattina? E queste 8 sono fisicamente delle 8?
O sono 8 nani? Perché loro sono 7 nani più Biancaneve,
ecco,
sono 8.
Ecco perché l'orologio segna 8. Bravo. Vedi? Paolo, mamma
Madonna.
Mia. Se non ci fossi tu,
ci sarebbe qualcun
sarei
altro.
Qui da solo. Ecco, ok. Ma andiamo avanti.
Andiamo avanti e parliamo di una notizia bella. Dopo
Vai.
Due notizie brutte e una notizia bella.
Ok.
Godzilla Minus One arriverà anche in Italia. Ebbene sì, il nuovo film giapponese di Godzilla, non quelli americani, quello giapponese ambientato nel dopoguerra, dal 1 al 6 dicembre sarà distribuito da Nexo Digital in versione originale sottotitolata in sala in Italia. Quindi gioite e
però,
vi dico anche una chicca.
Vai.
Lo sapevi, Teo, che Godzilla è il franchise cinematografico più longevo della storia? È anche nel Guinness dei primati. Hashtag Cinefacts. Già, sì, è proprio così.
Allora,
mi sento
di dubitare di questa cosa.
E invece è proprio così.
Mi sento di dubitare di questa cosa e te lo vado anche a... Dove l'hai presa questa notizia?
Sull'internet.
Sull'internet quale?
Quello HTTP. Ma passiamo a parlare
perché
di...
Io so che invece era... Ah no, però franchise, sì, franchise, potrebbe essere. Franchise. Perché invece la serie di film più lunga di sempre è in realtà quella dedicata a un maestro di arti marziali.
Ip Man.
Questo, no, non lui. Adesso in questo momento non mi viene in mente, ma ok.
Comunque, parliamo di un altro film. Quindi, questa di Godzilla è un'ottima notizia, perché almeno lo vedremo in sala. Lo vedremo in sala originale sottotitolato, come piace a me. Ne parlavamo anche settimana scorsa, quindi sono contento. E invece, io non ho visto gli altri film di questa serie, però ci sarà un terzo film della saga di Now You See Me. È presente?
Ah, sì, no, quelli ladruncoli.
La saga dei maghetti ladruncoli più famosi del cinema.
Aspetta, no, ma che state dicendo? Non sono maghi, cioè non sono illusionisti.
Prestigiatori, maghetti.
Esatto.
I maghetti.
Dimidigi.
Quelli che fanno Expectro
ladronum. No, non sono quelli.
Ladronum.
No, non... quanto sei... Non sono loro, quelli sono altri.
È confermato il ritorno di Jesse Eisenberg, Woody Harrelson e Morgan Freeman nel terzo capitolo della saga, che verrà presentato all'American Film Market per entrare in produzione quanto prima. Sei contento di questi due? L'hai visti i precedenti?
Allora, io ho visto il primo e mi aveva divertito. Il secondo mi aveva annoiato terribilmente.
Comunque,
perché cercava di essere più lungo, più grosso e tutto intero rispetto al secondo, come che era quella cosa lì. Però secondo me con dei risultati, almeno a me non aveva detto niente di che.
Al botteghino erano andati discretamente bene, quindi torneranno al cinema. E per finire c'è un altro sequel che potrebbe entrare in produzione nel 2024 ed è il sequel di It Follows, che si chiamerà They Follows. They Follow.
They Follow.
Senza S. They
okay.
Follow.
Ah.
Tornerà il regista originale, regista e autore David Robert Mitchell, e la star Micah Monroe. Ti piace questa notizia?
Allora, posso attirarmi le ire invereconde di tutti
anche le
coloro all'ascolto? A me It Follows non è che fosse...
Ma sai che anche a me...
Ah, anche a te?
Non mi ha fatto impazzire, ne parlavano,
cioè,
tutti
stranamente. Ma esatto, è quella la cosa, cioè ci sono
carino,
arrivato...
Carino, non è niente male,
Perché era il periodo, sai, Robert Eggers, The Witch, sì. Get Out, era il periodo dell'esplosione del new horror a Hollywood, e tutti che mi dicevano, vabbè, ma non puoi capire, con questa voce qua, tra l'altro, tutti, sì. Dice, It Follows. Quindi forse ci sono arrivato un po' carico di aspettative. C'erano delle belle idee, ok, l'allegoria, la questione, malattia, sessualmente trasmettibile, cioè quelle cose lì, ok, va bene. Ma non poi, è che ci ho visto tutta questa cosa con una scena in piscina, che non so se te la ricordi, ma più che di tensione l'ho trovata a tratti ridicola, a tratti comica, quando non dovrebbe esserlo.
Ma guarda, ti
e
dico...
E quindi mi aveva lasciato un po' deluso.
Stessa cosa io, carichissimo di aspettative, poi l'ho visto... E detto,
ma dov'è tutta sta figata?
Con questa voce, ovviamente. Sì.
E quindi niente, però Day Follow arriverà per tutti i fan, e quindi insomma, gioiamo, magari insomma, sicuramente gli daremo un'occhiata.
Ma non ti pare che ultimamente, poi magari è solo una mia percezione, però... Il genere horror stia tirando fuori la testolina da sotto le foglie in maniera veramente prepotente negli ultimi tempi?
In che senso?
E nel senso che ce ne sono sempre di più.
Ma
cioè, nel senso, c'è una grande offerta rispetto a un 4-5 anni fa?
Ma
ne
non
vedo
si
molti
sono
di
mai
adesso.
Fermati. Guarda che It Follows è di 4-5 anni fa.
No, di qualche anno fa in più. Non è di...
Comunque sì, secondo me l'horror non si è mai...
È del 2014.
Ah, 9 anni fa. Quindi secondo te dopo il 2014 c'è stato un momento di stasi e poi si è ripreso?
Sì, secondo me sì, c'è stato quel momento lì in cui appunto vedi The Witch nel 2015, Get Out, anche il... No, The Get Out è addirittura del 2017, Hereditary
non regge,
2018, non regge. No niente, come non detto, no, c'hai ragione tu.
È
no,
che magari,
però nel senso,
sai,
sono tanti,
anch'io,
cioè, sto vedendo tanti in giro
a periodi, ci sono periodi che mi butto più in un genere e mi recupero magari quelli che ho perso negli anni passati, e quindi mi dà quell'impressione che guarda quanti horror belli sono usciti ultimamente, poi magari sono di 5 anni fa,
okay.
Può essere. Allora, ho un possibile errata corrige rispetto alla settimana scorsa, che ci segnala uno dei nostri ascoltatori, Fra, che ha scritto... Io leggo letteralmente: Teo, sei caduto anche tu in una bufala. La notizia della casa di Clooney in vendita è una fake news. Ora, forse l'avevo inserita io in scaletta, non mi ricordo.
Non lo so, raga, notizia. Ma era ovvio che fosse una cagata. Ho anche detto, me l'hanno anche detto sulla chat di Telegram, i Patreon, ma nel senso, ho anche detto che il PIL della provincia di Como era crollato, cioè era ovvio che fosse una...
Ah, quindi era, l'avevi detta scherzosa.
Ma sì, era una roba buttata lì a
perché
caso.
Perché
ci avevo
creduto?
Poi nel senso, cioè,
io ero andato lì per comprarla.
Ecco perché.
Mi hanno preso la calcio in culo.
Ok, no, io invece volevo salutare chi si era lamentato su Instagram del fatto che avevamo dato pochissimo spazio a Killers of the Flower Moon nella puntata scorsa, dicendo che avevamo dato molto più spazio a film minori. E quindi approfitto e leggo il commento su Spotify di Victor Creta, che dice: Madonna, starei a sentire Enrico per ore che mi racconta di autori e film, e poi che bella la discussione finale così prolungata su Killers of the Flower Moon, era diventato quasi uno spoiler special. Anche perché dopo che quel ragazzo su Instagram aveva detto ma ne avete parlato troppo poco, sono andato a guardare e avevo appena infatti tra l'altro tirato giù i timestamp da mettere sulla puntata. Ne abbiamo parlato per 27 minuti.
Cosa?
Credo sia un record
troppo.
All'interno della puntata regolare.
Troppo.
Probabilmente la recensione più lunga di sempre. Troppo. Chiaramente tolti gli spoiler special.
Non credo che sia la più lunga di sempre, però
di quest'anno sicuro,
lunga.
Di quest'anno senza dubbio.
Perdonateci, ci siamo appassionati, ci siamo dilungati. Poi vabbè, comunque era il film della settimana, quindi ci stava a parlarne un po' di più.
Anche del mese. Anche
il film delle ultime sei settimane.
Uno dei film dell'anno.
8 settimane.
Dai, uno dei film dell'anno.
Uno dei film dell'anno.
Eh sì.
Sai qual è uno dei film dell'anno veramente?
Qual è uno dei film dell'anno veramente?
Killers of the Flower Moon. Te lo dico dopo. No, non lo so se
va bene, dimmelo dopo.
Ma parliamo di voi. Parliamo di voi. Voi che ci ascoltate, voi che fate che fate una vita così dedita all'ascolto di un podcast in particolare che è il nostro, e che ogni tanto volete sentire la vostra voce sul nostro podcast, e quindi seguite anche Instagram, e seguite Instagram e vedete le storie di Teo che vi dice il tema della settimana, del tipo, il tema di questa settimana è le sitcom, il tema di cosa? Il tema della domandona, perché è il momento della domandona, è il momento in cui ascolteremo la vostra domanda, la domanda di uno di voi, il più affascinante di voi, il più magnetico, il più istrionico, il più carismatico di voi, che è riuscito a fare la domanda giusta.
Ma vuoi smettere di fare questa introduzione lunghissima? Che non...
E che voglio capire, tu mi devi fare un cenno che c'è la domanda pronta.
Ah, cioè quello aspettavi, scusa, sì. Ma io sì, basta che faccio così.
Ma
pim,
non
pim,
lo stavi neanche cercando.
No, assolutamente, perché ce l'ho sul telefono, è già salvata qui.
La
pim,
mia
pim,
dialettica
pim, e poi te la lancio, perché loro ce la mandano sul nostro canale Telegram, quindi poi a me basta aprire il telefono, guardare.
Non
Telegram.
Me ne frega nulla. Chi è questo persona affascinante, istrionica, carismatica?
Allora, prima di dare voce alla domandona del nostro ascoltatore di questa settimana, io voglio farmi portavoce di tanti e di tante e chiedere pubblicamente che fine ha fatto Roboteo.
Così a tradimento?
Sì, perché non ne stiamo neanche parlando da non so quanto tempo. Abbiamo letteralmente fatto finta di niente. Cosa sta succedendo? Cos'è?
Senti questo
cosa?
Suono.
Cos'è questo? Aia, cos'è questa cosa? Mi sono spaventato.
Questo ingranaggio.
E che cos'è?
Te lo devo dire? Te lo devo dire o ci arrivi da solo?
Cioè si è rotto? Ma cos'è?
Non mi far dire altre cose.
Paolo, smettila,
sì.
Questo rumore. Cos'è
sono
sta roba?
Questi, sono i pezzi di Roboteo.
Ma veramente?
Mm-hmm.
E quindi basta, cioè non ci sarà
no,
mai...
basta, no, a me mi hanno mandato il manuale per ricostruirlo.
E cosa aspetti?
È in cinese.
Fatelo tradurre.
Sto facendo un corso.
Ma non devi farlo tu, fallo tradurre da qualcuno che lo
non
sa.
Non mi fido perché
usa
quello...
l'intelligenza artificiale, ormai fai
e
tutto
se lo montano male?
Tu sei uno che fai anche la frittata con l'intelligenza artificiale.
Se quindi. Qualcuno di voi è un esperto in robotica cinese, venga qui e ce lo rimonti, perché... Poi tra l'altro chi l'ha smontato non lo so, forse quello delle pulizie.
Secondo me tu. Guarda che sguardino che mi hai fatto.
Zitto, vabbè, Teo, non lo dire.
Diamo voce al nostro ascoltatore,
ecco,
che finalmente riesce a farsi scegliere una domanda. Ciao Ray Jackson, sono mesi che ci mandi le domande, lo so. Non te ne abbiamo mai presa una, ma questa volta, incredibilmente, tocca a te.
Ciao Teo, ciao Paolo.
Ciao.
La mia domanda per quanto riguarda le sitcom è... Quali sono, secondo voi, le sitcom che sono state più influenti per quanto riguarda il panorama del genere? Cioè, tipo, che ne so, Malcolm può essere considerata influente, per esempio? Ciao.
Bella domanda.
Oh, una bella domandina che ci permette di fare un po' di storia della televisione, yes.
Allora, le sitcom sono un genere...
Innanzitutto...
Che cos'è la sitcom?
Cos'è la sitcom? Il nome stesso nasce da... È un... Come si chiama?
Un'abbreviazione, una contrazione.
Un portmanteau.
Un che?
Ma guarda che cosa ti...
Un cosa? Un putpourri?
Non è, no!
È un'abbreviazione di situation comedy o commedia situazionale.
Esatto, quindi sitcom.
Non punto com.
No, comunque io avevo detto che era un portmanteau.
Un portmanteau?
Sì, in italiano sarebbe la parola Macedonia. Cioè una parola forma una crasi formata da più di parole.
Non è questo.
Comunque.
È un genere di commedia che è basato su una serie di personaggi fissi che si portano avanti da episodio a episodio. Quindi i personaggi sono stereotipati, sono tipici, cioè hanno una loro tipicità, non si evolvono, e di episodio in episodio si creano quelle situazioni basate su questi personaggi. E possono essere sketch comedy, possono essere stand up, inseriti pezzi di stand up. Ci sono vari tipi di sitcoms. È un genere che è nato in radio e poi ha trovato la sua fortuna in televisione. Ok? Spesso venivano registrate di fronte a un pubblico, quindi nello studio televisivo c'era un pubblico live che applaudiva e reagiva, e quindi dava modo anche ai comici di esprimersi nella maniera migliore, no? Quindi di sentire quando una battuta funzionava o non funzionava e trovare il modo migliore per, insomma, per far ridere.
Quando infatti vedete le sitcom di qualche decennio fa e sentite le risate, In alcuni casi sono le risate della gente che le vedeva dal vivo. Non sono, esatto. In alcuni casi sono risate registrate che mettono sotto ogni cacchio di battuta. E voglio dire, uno se ne accorge anche perché c'è sempre la stessa risata. Io mi ricordo quando guardavo da piccolo i Jefferson, non so se ti ricordi, quando c'era il momento della risata che partiva, c'era sempre la risata generale e poi verso la fine c'era una risatina che faceva. Però era sempre così ed era impossibile che c'era una sciura che rideva sempre allo stesso modo. Quindi anche, nonostante fossi piccolo e ancora non capivo assolutamente niente della vita, avevo capito che c'era qualcosa che non mi tornava in quella risata.
Che non quadrava.
Esatto. Allora, la, come si dice, la sitcom secondo me è una delle cose che ha fatto la fortuna del mezzo televisivo. Nel senso che è diventata un approdo sicuro, un momento di gioia e di ritrovo di tutta la famiglia davanti al televisore, c'è l'appuntamento fisso dove comunque vedi, soprattutto quelle statunitensi, quelle hollywoodiane, vedi delle famiglie che assomigliano alla tua, che hanno quasi i tuoi problemi, puoi ritrovare delle caratteristiche di alcuni membri della tua famiglia. E bene o male i valori sono sempre molto positivi, insomma era una di quelle, di quegli appuntamenti belli da vedere tutti insieme, no? Mm-hmm. Però sono anche nati dei capolavori fondamentalmente. Il nostro Ray ci ha chiesto quelle più influenti.
Allora, andando nel corso delle varie epoche, nel passato una delle più influenti è stata I Love Lucy.
Esattamente.
Che è durata più di 20 anni in America, a cui è dedicato anche un film che è uscito di recente su
è quello
su
con
Prime.
Nicole Kidman e Javier Bardem, se non vado errato, no?
Esatto.
Che è Meet the Ricardos.
Sì.
No, Being the Ricardos.
Being the Ricardos, molto okay. Molto bello.
Sì.
Poi, beh, nel corso degli anni si sono anche evolute, eh. Negli anni 80 c'erano
certo.
Tantissime. Arnold, per esempio, era molto famosa, i Robinson...
I Jefferson. Super Vicky
era una che guardava, ma poi li riconoscevi perché comunque il set era sempre quello della casa.
Mm-hmm.
Avevano un aspetto molto ben definito, no? In Italia, per esempio, una che è rimasta nel cuore erano i Vianello. Casa Vianello era proprio il prototipo della sitcom, poi con alle redini Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, che erano due comici straordinari, e questa cosa veniva fuori dalle puntate, dalla chimica che avevano.
Adoravo tantissimo.
Capolavoro della sitcom italiana, probabilmente la migliore, può essere che è la miglior sitcom italiana, probabilmente sì.
Non sono così preparato sulla cosa, per quanto mi riguarda e per la memoria brutta che ho, io ti dico subito di sì.
Sì. Sì, no, ma sicuramente. Cioè, il livello era altissimo. Hanno creato dei tormentoni che tuttora,
sì,
tuttora permangono nella cultura italiana. E invece, in generale, poi vabbè, negli anni 90 sono arrivati Willy il principe di Bel-Air, Friends, di cui
94.
Abbiamo parlato prima. Si è evoluto anche il genere, è diventato un po' più dinamico. Poi è arrivato Malcolm in the Middle, che aggiungeva un sacco di stile visivo, narrativo in più, diverso, uscendo dagli stile.
Esatto, hanno cominciato a spostare un po' di più la telecamera, ecco.
Sì. E poi le sitcom animate che hanno preso piede, i Simpson,
Family Guy,
avanti, sì.
Griffin,
South Park.
E
quindi insomma è un genere molto più vasto e vario di quello che si può credere inizialmente, no? A livello superficiale.
Eppure ogni tot anni c'è quella sitcom che prende piede, diventa un fenomeno pazzesco in tutto il mondo. Sto pensando banalmente dopo Friends, scusate, ma in quanto fan di Friends io questa cosa la devo dire, How I Met Your Mother, che è super derivativa da Friends, è una sorta di reboot, remake,
cugino,
esatto, rifatto un pochino di più, però è amatissima, seguitissima in tutto il mondo. The Big Bang Theory più di recente, Modern Family.
Il fenomeno che è stato The Office,
esatto. The Office, però anche lì, entrambe le versioni, perché c'è la The Office inventata
The Office
e interpretata
americano
da Ricky Gervais, nel Regno Unito, da cui poi hanno preso e hanno fatto quella...
The Office americano, che poi è sbocciato ed è diventato il fenomeno, specialmente durante la pandemia, insomma, che è rivenuto fuori ed è dilagato.
Una di quelle serie che, se anche non l'avete mai vista, avete sicuramente visto almeno una GIF presa da The Office. Quindi non se ne scappa da The Office.
Happy Days.
Happy Days. Che Happy Days, era. Che tra l'altro tu lo sai che... Happy Days ha dato vita, anzi Happy Days è stata la serie che ha fatto iniziare e decollare la carriera di Robin Williams.
Sì, perché Mork e Mindy, mm-hmm, che è stata la prima serie sitcom in cui recitava Robin Williams, era uno spin-off da un episodio di Happy Days, ma non solo.
Nato perché il figlio del produttore aveva detto: papà, io voglio vedere Fonzie che fa botte con un alieno. E quello lì ha detto: va bene figlio, vedremo che cosa inventarci. E hanno scritto il soggetto della puntata, hanno cominciato a fare casting, e il caro Robin, che faceva il mimo, l'imitatore in mezzo alla strada, uno degli artisti di strada, diciamo, si è presentato, e quando gli hanno detto che doveva fare il provino per fare l'alieno, ha preso e si è seduto a testa in giù sul divano. Questa cosa ha fatto impazzire immediatamente tutti quanti, ed è diventata poi una caratteristica del personaggio di Mork. La puntata andò strabene, anche perché Robin Williams, ragazzi, vabbè, non lo ripeto, ma è una delle mie persone preferite della storia dell'uomo. E da lì poi è nato Mork e Mindy, che tra l'altro è un sitcom che io guardavo con...
Bellissima.
Con tanta passione.
Ma non
da
solo,
piccolo, e la sua carriera
Happy Days, Happy Days ha dato vita a 5 spin-off. Non solo Mork e Mindy, ma Laverne e Shirley.
È vero!
Le ragazze di Blansky.
No, questo non ce l'ho presente.
Andato in onda per una sola stagione negli Stati Uniti.
Ah, ecco.
Out of the Blue.
No.
E poi Jenny e Chachi.
Ah, Jenny e Chachi è vero. Me l'ero dimenticato.
Chachi era il cugino di Fonzie, mi pare, no?
Pensa a te.
Che in originale si chiama Johnny Loves Chachi.
Ma fai te, me l'ero completamente dimenticata. Beh, Happy Days fu una roba epocale comunque, anche lì Henry Winkler, ancora oggi lo ricordiamo perché è stato
Fonzie.
E chi era Richie Cunningham?
Ecco, Richie Cunningham era Ron Howard, che poi è diventato un grandissimo regista ed era il protagonista di Happy Days come attore. Però credo che sia una serie che forse quelli della nostra generazione hanno adorato, forse la generazione dopo conoscono... Però le nuove generazioni mi sa che l'hanno proprio... Cioè non hanno probabilmente...
Cioè tu dici che i ventenni di oggi non sanno chi sia Fonzie.
Secondo me no.
Sai che forse... Scrivetecelo, fatecelo
sapere
se avete
i più giovani che ci ascoltano, fateci sapere se sapete che cos'è Happy Days, se avete mai visto un episodio di Happy Days, Fonzie, eccetera, e cosa ne pensate. Perché per noi è stata una cosa molto generazionale... E il personaggio di Fonzie era la figaggine per eccellenza. Cioè essere figo voleva dire essere come Fonzie. Cioè quando eravamo piccoli noi tutti volevano essere come Fonzie.
Ma direi,
Fonzie
scusa,
era la figaggine fatta persona.
Ma assolutamente, anche solo per il fatto che faceva partire il jukebox dandogli un pugno, la giacca di pelle, hey, con
quanto
i due pollici tirati su.
Sì, perché poi aveva la coolness proprio,
esatto.
Niente poteva scalfirlo.
E che faceva fatica, tanta fatica a chiedere
non poteva dire scuse.
Però non possiamo non citare due capisaldi del genere che non ci sono venuti in mente, probabilmente perché in Italia non hanno mai avuto il pazzeschissimo successo che hanno avuto negli Stati Uniti, ovvero Cin Cin, andate in onda per 11 stagioni e
che non
200...
è colpo grosso.
No, esatto. 11 stagioni e 270 episodi, e il titolo originale era Cheers, e ovviamente Seinfeld.
Seinfeld
che,
è una serie importantissima.
Se dobbiamo parlare delle sitcom influenti,
considerata
mannaggia,
la miglior sitcom mai fatta.
Esattamente. 9 stagioni, 180 episodi con Jerry Seinfeld nei panni di Jerry Seinfeld.
Che trovate credo su Netflix, se non
che trovate, sai che non lo so,
sì,
da noi
Netflix.
Andava in onda andate in onda dal 95 su Tele Monte Carlo, cioè tu pensa...
in Italia ha avuto una distribuzione bislacca,
sì,
e non ha mai potuto giovare dell'amore del pubblico, mentre in America è considerata la sitcom
Anche perché appunto se esistono, se sono poi esistite The Office, Community, It's Always Sunny in Philadelphia, cioè tutte quelle che hanno quel tipo di linguaggio televisivo, e arriva tutto da Seinfeld.
Sì, però sai cosa? Parlando delle sitcom, mi sono reso conto di quanto le sitcom costruiscano quell'amore verso i personaggi, quell'affezione che pochi altri generi riescono a creare. E quindi anche il fatto, insomma, che abbiamo detto prima, purtroppo della morte precoce di Matthew Perry, arriva così forte questo dolore, questo dispiacere, proprio perché era una sitcom. Cioè, io ci sono rimasto malissimo quando è morto James Gandolfini, perché lo adoravo lui come attore, perché il personaggio di Tony di adorabile...
A poco, cioè, dici,
È come Bryan Cranston in Breaking Bad, no? Cioè, lui è un mostro recitativamente. Quando mancherà un giorno Bryan Cranston ci rimarremo tutti male, ma non perché il suo personaggio fosse nei nostri cuori.
No, certo.
È diverso, estremamente diverso. Quindi l'amore per un personaggio che riesce a generare una sitcom che segui per tanti anni, per tantissimi episodi, dove i personaggi sono quelli, rimangono quelli, bene o male, non è che si evolvono più di tanto, però ti arrivano, ti rimangono nel cuore perché ti fanno passare dei momenti belli, no? Ti ci fanno affezionare. Solo le sitcom riescono a farlo. Quando sono mancati Sandra e Raimondo, ci sono stato male, perché li amavo quei personaggi.
Certo.
E quindi sì, è bello parlare delle sitcom. Avremmo dovuto parlarne di più, non avevo mai parlato abbastanza delle sitcom. È vero, quindi è vero. Grazie a
Ray Jackson,
ti ringraziamo, avevo ragione, sei carismatico, sei bellissimo, intraprendente e fisicato.
Sembrava il testo di una sigla di Cristina D'Avena. Come lo stai recitando?
Ray Jackson, esatto. Sei bellissimo,
sei carismatico
e fisicato.
Era la sigla della tua sitcom, Ray.
E possiamo finire questa puntata.
Basta, questa gag
va bene così.
L'abbiamo fatta poche puntate fa e adesso dobbiamo aspettarne altre almeno 35.
È il momento dei trailer.
Wow, il mio momento preferito della puntata.
Parliamo di Manodrome.
È bello quando non ci sono gli ospiti, perché nessuno mi contraddice, cioè.
Se vuoi ti contraddico io.
Ma vai.
Lo so che hai mentito spudoratamente.
Esatto. No, però, ecco, fateci sapere anche qual è il vostro momento preferito delle puntate. Perché non l'abbiamo
questo
mai chiesto
questa cosa. Questa è una domanda seria. Commentate.
Perché non l'abbiamo mai chiesto.
Proprio.
Cioè, noi siamo divisi a blocchi, no? L'introduzione, e poi facciamo un paio di stupidaggini all'inizio, e poi abbiamo le news, e poi abbiamo i trailer, e poi abbiamo le recensioni. Però...
diteci il preferito e il meno preferito.
Esatto, così il meno preferito non lo faremo più, non è vero.
No,
faremo lo stesso perché tanto...
quello che amate di più e quello che amate tantissimo ma un pelino meno.
Esatto, bravissimo, mi piace degli così. Altri.
Parliamo di Manodrome, che cos'è Manodrome?
Non lo so,
che è un titolo
ma vedendo
molto
la durata credo che sia uno dei film che piacerà a Pietro Baroni.
Perché dura 1 ora e 35, è un film, non è una serie.
Oh,
è un
film. Chi ha mai detto il contrario?
No, perché sai, uno Manodrome potrebbe essere tipo Manimal, no? Una serie.
Perché?
Questa era la sigla di Manimal?
No, era un'altra sigla.
Questa era la sigla delle Charlie's
Angels. Esattamente, ero partito bene.
Manodrome è un film che vede protagonista Jesse Eisenberg. Nel cast c'è anche Adrien Brody, ok? C'è anche Odessa Young, vabbè, vari altri interpreti. Di cosa parla questo film?
Non lo so.
Vediamo se riesco a dirtelo. In conflitto con la gravidanza della sua ragazza, la vita di Ralphie va fuori controllo quando incontra una misteriosa famiglia di uomini. E dal trailer si capisce che il personaggio, il protagonista interpretato da Jesse Eisenberg, si trova in un momento molto difficile della sua vita, con tante pressioni addosso, e andando in palestra conosce questa sorta di fratellanza, di gruppo, non una setta, ma un gruppo di amici.
Sì, una gang.
Non è una gang.
Gang. No, è un'altra cosa.
È tipo Un club privato di uomini.
Sembra, infatti, mi ha ricordato un po' quella roba lì che non si può nominare, perché sai che la prima regola e la seconda regola è non dire niente del Fight Club. Esatto, l'abbiamo appena infrante tutte e due.
Perché non ne siamo parte.
Tu cosa ne sai?
La massoneria.
Secondo te io perché mi sono tolto? Qual è il vero motivo per il quale mi sono fatto i baffi? Non è Gomez Adams.
Ma secondo te, dicendo Gomez o Gomez Adams, capiscono che è Gomez della famiglia Adams?
Ma sì, quanti altri Gomez conosci, scusa? Cioè,
Gomez Alvarez,
c'è.
Gomez Escobar, Gomez Gutierrez.
Ma sono amici tuoi, Gomez Martinez.
anche, sì sì.
Ma questi sì, stereotipi sì, sì, razziali, Paolo, dai.
Gomez Pedro Johnson.
Ma chi è?
È uno.
Gomez Juanito della Vega.
Sì,
okay,
anche lui.
Va bene. Vabbè, niente, comunque la vera verità è che io sono entrato in un club del baffo.
Dove siete tu? Baffo da crema?
Siamo io, Ted Lasso, Tom Selleck.
Baffo da crema?
Roberto da crema.
Sì.
E praticamente la cosa sta nel tirarsi fortissimamente i baffi.
Parliamo di Melodrome, che è meglio. Cosa te ne pare? A me mi ha intrigato molto questo trailer, perché è un thriller particolare, un po' Fight Club, è vero, c'ha quei toni lì, però c'è questo mascolinità tossica, è una sorta di incubo del... Non lo so, non so come descriverlo questo trailer, dammi una mano, Teo.
E non lo so, perché è strano, vedi Jesse Eisenberg che fa delle cose, che va in palestra, si incazza, urla, guida incazzato, poi torna, fa delle cose, prende la pistola, spara a casaccio.
Sì, sembra comunque anche un'escalation, lui finisce in questo gruppo, viene spronato a fare delle cose sempre più folli e dà via di cervello, insomma... Va via di testa e il film uscirà il 10 novembre.
Ah, basta? Sì. Cioè, questo è tutto quello che hai da dire?
Questo è tutto quello che ho da dire. Hai detto poco?
No, non lo so. Sono curioso, devo dirti la verità.
Staremo a vedere. Vedremo, questo è Manodrome.
Manodrome.
Mentre il 22 novembre, mi confermi che su Sky and Now?
Yes!
Arriverà la quinta stagione di Fargo.
E sono molto contento, perché ti devo dire, la prima stagione, quella con Martin Freeman, a me era piaciuta parecchio. Io ho adorato il film. Abbiamo appena parlato prima del Grande Lebowski. Per me i fratelli Coen sono nell'Olimpo dei miei autori cinematografici preferiti. Questa quinta stagione, dal trailer, mi sembra la più coeniana di tutte.
Non so se è la più coeniana, perché
la prima era molto figlia del film, secondo me. C'erano tante cose legate alle atmosfere del film Fargo, che vi consiglio di recuperare se non l'avete visto. Fatevi per favore un favore, non so se ne abbiamo mai già parlato nel podcast, comunque lo trovate su Prime Video, tra l'altro. Film dei fratelli Coen con Francis McDormand, William Macy, Steve Buscemi. Non potete non aver visto Fargo. Andatevi a vedere Fargo e poi vi vedete anche la serie TV Fargo. Comunque questa stagione mi sembra molto molto Coen. Il cast è super interessante, cioè Juno Temple, che io adoro,
da Ted Lasso.
Esatto, l'adoro da prima di Ted Lasso, però insomma è Keeley di Ted Lasso.
Prima di Ted Lasso cosa aveva fatto?
Un sacco di altra roba, me l'avevi già chiesta questa cosa, io ogni volta non me lo ricordo. Poi c'è Jon Hamm,
da Mad Men.
Esatto, e anche Jennifer Jason Leigh,
da The Hateful Eight.
E anche Joe Keery, e in questo modo credo sia la serie televisiva al momento con il più alto numero di persone nel cast con la lettera che con il nome che inizia per J.
Anche Juan Escobar.
Chi è?
No, non c'è, per continuare la gag di prima. Non so chi sia.
Roboteo, ti prego.
Stai fermo.
Torna in vita, no, aiutami. Vedi che si lamenta.
Allora, di cosa parla questa quinta stagione di Fargo?
Dimmelo tu.
Te lo dico io. Intanto spieghiamo al pubblico che non conoscesse questa serie, che è una serie antologica.
Giusto.
Ogni stagione antologica a stagioni, non antologica a puntate come Black Mirror. In questo caso ogni stagione racconta una storia diversa e questa quinta stagione di cosa parla? Di cosa parla? Sapendo se c'è un per caso un segue vari personaggi ambientato sempre sono sempre ambientate in Minnesota e Nord Dakota. Juno Temple interpreta Dorothy Dot Lyon, che è una tipica casalinga del Midwest. E il suo misterioso passato torna per perseguitarla dopo che finisce un po' nei guai con le autorità. John Hamm interpreta lo sceriffo e indaga su, su questa, insomma, su, sulla, sul personaggio interpretato da Juno Temple. E poi ci sono vari altri personaggi che si le cui storie si intrecciano, come è tipico dello stile dei Coen e del film Fargo, quindi insomma serie di situazioni surreali un po' alla Grande Lebowski, un po' Fargo, un po' così insomma
Coen in generale, insomma, dai,
tanto divertimento, ammazzamenti e neve sporca di sangue.
Sì, ok,
va bene,
sì, ci sta.
Ti piace?
Ci sta, mi piace. Noto adesso che non so perché, ma io l'avevo inserito in scaletta nelle news, faceva anche abbastanza sorridere come situazione.
Cosa?
E non abbiamo dato l'aggiornamento nostro solito settimanale sullo sciopero degli attori del sindacato della Union SAG-AFTRA a Hollywood.
È vero, perché che sono
110 giorni quasi che sono in sciopero. E
è finito questo sciopero?
No!
Ma?
E anche se hanno già detto che sono ancora lontani le due parti, insomma, da una parte la Union SAG-AFTRA, dall'altra parte le major, sono lontane dal trovare un accordo, ma si riuniranno ancora per discuterlo. E indovina quando?
Quando?
Oggi, cioè l'oggi della costa ovest degli Stati Uniti, quindi tra poche ore, come stanno facendo da due mesi.
Ormai quindi basta. Noi vi daremo sempre delle notizie vecchie di una settimana, fondamentalmente.
Esattamente.
Se volete saperne di più, essere aggiornati freschi freschi, seguiteci su Instagram, dove magari riusciamo ad aggiornarvi con tempismo. Perché col podcast, purtroppo, essendo settimanale, ragazzi, possiamo darvi degli aggiornamenti, diciamo, un po' più ragionati, un po' più ponderati. Settimana prossima vi racconteremo, insomma, come sarà. Sperando che si riesca a concludere questa
situazione.
Esatto,
anche perché, attenzione, l'unica cosa sicura, diciamo, è che i grandi studios hanno già detto che se non si raggiunge un accordo entro questa settimana, diventerà a questo punto impossibile per le emittenti televisive salvare mezza stagione intera e inizia a essere molto a rischio la stagione cinematografica estiva del 2024, perché stanno spostando in avanti. Anche questa cosa fa un po'...
La stagione estiva in America è il periodo più importante, esatto, per il cinema, perché tirano fuori i blockbuster che incassano di più, perché la gente va di più al cinema in America. Quindi se non hanno niente da far uscire l'estate prossima, il danno economico per gli studios diventa molto maggiore di quello che prospettavano. Quindi questa cosa in teoria dovrebbe un po' mettergli il pepe al culo, nel senso di far affrettare un po' le trattative. Forse è quello su cui stanno facendo leva i sindacati, forse invece non basterà neanche questo a smuovere le major nella chiusura di un accordo. Non lo so.
Non lo so. Pare che comunque, attenzione, attenzione, il punto sul quale si trovano meno d'accordo in assoluto riguarda proprio l'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Ah, voilà.
Ovvero la regolamentazione di tutte quelle cosucce che possono dare a uno studio di produzione la possibilità di replicare il volto, la voce, il corpo, le fattezze, le movenze, l'interpretazione di un attore senza avere l'attore fisicamente disponibile, ma avendolo messo, diciamo, in banca dati precedentemente. Sembra che proprio su questa cosa ci siano dei muri belli alti da una parte e dall'altra. Vediamo come ve ne vengono fuori, perché cominciano a essere tanti giorni.
Staremo a vedere.
Insomma, vabbè. Niente. Aperti e chiuso parentesi sul aggiornamento sciopero, come al solito.
Sì, una notizia, non notizia.
Una notizia, non notizia, ma è simpatico niente. Vedere che si stanno. Sono due mesi che fanno apposta a trovarsi poche ore dopo che noi chiudiamo la registrazione della puntata.
Squid Game, la sfida.
Ecco.
Che cos'è? Una nuova serie, uno spin-off di Squid Game?
No!
Sì e no.
È uno di quelle cose alle quali, per le quali una major non ha avuto bisogno degli attori. Per legarci.
Sarà un caso?
Quella prima.
Vabbè, Squid Game, serie clamorosa coreana andata su Netflix ormai quasi 2 anni fa?
Successo.
2 anni fa?
Spaventoso, che secondo me neanche loro avevano la più pallida idea che sarebbe andata come è andata.
Una
prima
serie
puntata,
di...
sì, 17 settembre 2021, quindi okay. 2 annetti.
Una serie di crudeli giochi a premi che coinvolgono persone normali, la cui, diciamo, ricompensa è una somma di denaro straordinaria, ma la punizione per un errore è la morte.
La morte.
Che cosa è successo? Netflix ha ben deciso di produrre una serie, come si può dire, un reality, una serie reality, cioè un gioco a premi stile Takeshi's Castle, stile Giochi senza frontiere,
che è tornato, attenzione, che è Takeshi's Castle.
Sì. I cui giochi e il sistema di gioco, le regole, ma anche l'aspetto visivo replica esattamente quello della serie TV. Quindi i giocatori sono persone normali che si trovano catapultate dentro la serie TV, con l'unica eccezione che non vincono il premio, no, che non muoiono, che non muoiono.
Ecco, questo è un po' un peccato, se posso
sì,
dire la verità.
Perché effettivamente, ti ricordi l'implacabile...
Certo che me lo ricordo. Titolo originale?
Running Man.
Esattamente.
Che era un film degli anni 80, fine 80 mi pare, con Arnold Schwarzenegger che partecipa.
Fine 80?
Mi pare.
Sì, beh, potrebbe.
O metà
sì.
80. Partecipava 78. A un gioco televisivo di questo genere qui, dove però chi perdeva moriva veramente.
87, wow, ho sbagliato 87. Di uno.
Era un via di mezzo.
No, io la guarderei questo Squid Game, la sfida, se però appunto... morissero davvero, ma siccome non muoio davvero,
non fare
divertente.
Lo stupidotto,
non è che faccio lo stupidotto, ma cosa voglio, ma perché dovrei guardare il remake, il live action, no, che, come si fa a definire
il
una
reality.
Cosa del genere, il remake reality di una serie TV che però è per forza di cose più edulcorato della serie TV, ma è letteralmente uguale perché le scenografie sono state fedelmente ricostruite, gli ambienti, anche la fotografia addirittura ricorda praticamente quella della serie, le inquadrature, però quindi
perché
se ne frega a me?
Le reazioni sono vere,
ma chi se ne frega, ma è bello vedere una cosa recita, non lo so, non, boh,
no,
non mi
guarda
dice
che
niente.
Secondo me invece è una figata. Tra l'altro,
sarà un successo spaventoso.
Sì,
questo è poco, ma è già scritto.
Questo esperimento l'aveva già messo in atto Mr. Beast.
Ah, eh sì,
tu sai chi
sì,
è Mr. Beast?
Sì, certo. Avevamo anche scritto un articolo, una news sul sito in merito a questo. Aveva speso una barca di milioni per fare Squid Game in real life. Parlando di uno dei più giganteschi youtuber al mondo.
No, il più grande youtuber
ha superato PewDiePie?
Da mo.
Io sai che sono... non seguo molto.
Il video di Mr. Beast, che si chiama 456.000 Squid Game... $456,000 Squid Game in Real Life, attualmente ha 525 milioni di views.
Porco cane.
Più di mezzo miliardo.
Che non sono neanche tante, visto che vedo lì che ha tirato fuori un video 3 giorni fa e ha già 66 milioni di views in 3 giorni. Quindi 500 milioni in un anno sono quasi poche per i suoi standard.
No, beh, credo che sia il video più visto del suo canale.
Porco cane. Vabbè.
Quindi, vabbè, un grande investimento da parte sua, però il ragionamento funziona. Cosa succede alla gente vera quando le metti in quelle condizioni lì? Quali sono le reazioni vere? Quindi, secondo me, è una serie molto interessante. Inoltre, è un esperimento particolare quello di prendere una serie live action e trasformarla in un reality, in un gioco vero con persone vere. Penso sia la prima volta che sia stata fatta una cosa del genere nella storia comunque dell'intrattenimento. Non mi viene in mente un altro esempio inerente, quindi comunque sono molto molto curioso di vederlo. uscirà il 22 novembre, quindi manca poco, e staremo a vedere Squid Game la sfida. Invece sorpresona arriva su Disney Plus, tra l'altro, il 25 novembre, Doctor Who, lo special per l'anniversario dei 60 anni. Quindi Doctor Who, la famosa serie sci-fi britannica,
BBC,
compie 60 anni, 60 anni, wow.
Eh sì.
In che anno è partita?
Sì. Paolo, fai il calcolo, scusa, 60 anni nel 63.
Nel 63?
Non è difficilissimo fare il calcolo,
Sai qual è il franchise più lungo della storia?
Ancora? Godzilla. L'hai detto prima.
Quindi 60 anni auguri a Doctor Who. Per festeggiare hanno creato questo special che vede tornare il Doctor Who di David Tennant,
ovvero Ten, è che attualmente, da piccolo fan, perché ho le mie mancanze, ad esempio l'ultima che non ho visto, io ho adorato David Tennant come Doctor Who. Anche Matt Smith mi è piaciuto molto, però David Tennant secondo me è rimasto lassù, e infatti mi ha molto colpito rivederlo nel trailer. Testimone Paolo, che non sapevo niente quando l'ho visto, ha detto: torna David Tennant. E quindi sono molto contento, come sono anche curioso di vedere Nkuti Gatua come prossimo dottore. Quindi vediamo un po' che compare, così fa giusto un cameino visivo di un secondo alla fine del trailer. Voglio vedere che cosa hanno messo in piedi, perché il budget sembra spaventoso.
Beh sì, ma adesso stanno cambiando dottore ad ogni stagione?
No, ogni stagione, ogni tanto cambia il dottore.
Ah, così, è casuale.
Beh, non è che casuale, il dottore è il dottore, cioè un'entità, non ha sesso, non ha età, non ha ragione di altro.
L'interprete del dottore cambia ogni ad ogni tot. Stagione o no, anche ogni, a metà ogni, di una stagione?
A metà stagione no, ogni tot.
Vabbè, ok.
Ogni ciclo, quando lui si rigenera.
Io ho visto solo qualche episodio, quindi non
ho... Sì? Grazie. No, e ti consiglio, almeno, guarda, quelle con Eccleston, Tennant e Smith, secondo me sono molto
figo. No, ma è molto figo, gli episodi che ho visto mi sono piaciuti molto. Andando avanti, parliamo di quello che forse è il trailer più chiacchierato di questa settimana, e cioè Maestro.
Il trailer più boom boom boom.
Maestro, in cui, tra l'altro, credo di aver visto il miglior invecchiamento make up che abbia mai visto.
È impressionante.
Poi gli fanno un primo piano con dovizia di particolari a Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein, il famoso compositore che dà il titolo al film. E il film si ambienta in varie epoche, insomma vari periodi della sua vita.
Beh, da quando è giovane, che conosce quella che poi diventa la moglie,
interpretato da Carey Mulligan,
che è secondo me sempre eccezionale, a quando ha tutto il successo mondiale che poi ha avuto Leonard Bernstein nella vita, ecco.
Bradley Cooper irriconoscibile sia nell'aspetto, meno quando è più giovane, che insomma si vede che è lui,
certo,
ma anche nella voce, il lavoro vocale che fa è incredibile. E è un film sulla musica, è un film che, conoscendo Bradley Cooper, che è anche il regista di questo film, e io rimasi molto molto impressionato da Star is Born per la cura che lui ha messo al comparto audio, probabilmente uno dei migliori mix che abbia mai sentito in sala. Sono super curioso di andare in sala a vedere questo film. Penso che mi prenoterò l'Arcadia, perché a livello audio penso che sarà una cosa incredibile.
Allora, il film, so che a Venezia ha praticamente spaccato in due, nel senso che coloro a cui è piaciuto veramente molto, mentre coloro che non lo hanno apprezzato lo hanno un po' così bastonato. Su cinefx.it intanto potete trovare la recensione di Fabrizio Cassandro direttamente dalla mostra di Venezia, che si inserisce, insomma, la recensione si intitola Il vuoto oltre la finestra. Diciamo che non è rimasto proprio entusiasta, cioè gli è piaciuto, ne parla come di un film solido, però un po' così, non è che è rimasto tanto entusiasta della cosa. Dal trailer sembra promettere grandi cose, come diciamo impianto e tutto il resto. ho come l'impressione di vedere uno di quei, di quelle produzioni Oscar bait, o no? Cioè, fatte proprio per andare in corsa e andare incontro ai gusti di tanti giurati dell'Academy, secondo fare un grande lavoro di marketing per essere visto da più membri possibili dell'Academy, che è quella la cosa più importante di tutte, che puoi anche fare un capolavoro, arrivare, proporti gli Oscar, ma se poi su 10.000 ti guardano in 20, quei 20 possono anche amare tantissimo il tuo film, ma prendi poco. È un film biografico e sappiamo che la piacciono queste cose qui. È un film biografico su un musicista, quindi si inserisce perfettamente nello zeitgeist di questi ultimi anni. C'è un trucco che ha letteralmente trasformato uno che è considerato comunque un bell'uomo, e anche qui sappiamo che per queste cose ci vanno pazzi. Cioè, ci sono tanti ingredienti che possono effettivamente rientrare nella canonica pellicola che piace molto la
Joe Los Angeles. Per me almeno due li prende. Miglior make-up e miglior sound mix.
Ah, attenzione.
Te lo dico già dal trailer.
Ok.
Poi il resto vedremo.
Vedremo. Sono non lo so, sono curioso, perché comunque a me Star is Born, ripeto, a me non era dispiaciuto.
Ma cioè, scherzi, è bellissimo.
Ma era piaciuto, nel senso, come quarta riproposizione della stessa storia contemporanea.
Se consideri anche quello.
Esattamente, non era un film che funzionava molto, e poi comunque il lavoro che c'era sul reparto sonoro era molto molto preciso e entusiasmante, come ha detto Paolo. Qui c'è ancora musica. Vediamo, andremo a vederlo, tanto manca poco, giusto? Quando esce?
Esce il 20 dicembre.
Su Netflix.
Su Netflix, a novembre in sala, insomma, si troverà in sala.
Speriamo in un po' di sale in più rispetto a come stanno distribuendo The Killer di Fincher. Vero Netflix? Voi che...
Cosa fai?
Stavo bussando nel microfono. Vero Netflix, voi che qualcuno che lavora o conosce qualcuno che lavora a Netflix ci sta ascoltando, fategli arrivare questa preghiera. Va bene che i vostri film escono anche sulla piattaforma, ma prima potreste distribuirli in qualche sala in più. C'è uscito il nuovo di David Fincher e a Milano si fa fatica a trovare una proiezione. Non è normale, cioè io immagino in tutte le altre città, cioè a Milano siamo messi benissimo solitamente a livello di proposte, di proiezioni, di orari, di programmazione, eccetera. Facciamo fatica qui,
ma di questo ne parliamo più avanti. Adesso parliamo di Finest Kind. Dal 15 dicembre su Paramount Plus. Si tratta di un film la cui trama è: un equipaggio di pescatori naviga in acque pericolose quando i loro debiti iniziano ad aumentare. Nel cast abbiamo Jenna Ortega, Tommy Lee Jones e Ben Foster. È un dramma familiare con il tema della pesca, del mare, della barca, dei debiti, del casino che sta succedendo a questa famiglia.
Ah, quindi quando si dice sommerso dai debiti.
Esatto. Okay. Molto interessante. Tra l'altro Ben Foster, secondo me, è un attore molto bravo, che forse non ha la fama che merita. Che ne pensi?
Sai che sono d'accordo con te.
Perché ha una faccia molto espressiva. Jenna Ortega è sulla rampa di lancio sempre di più, a parte che dopo Mercoledì ormai, insomma, penso che le si siano spalancate tutte le porte. E a me piace molto, insomma, come interprete. Quindi, Tommy Lee Jones,
esatto,
inossidabile.
È particolare vedere Jenna Ortega, che è una delle nuovissime star lanciatissime, e uno come Tommy Lee Jones, che ormai calca le scene da 120 anni, cioè, è proprio inossidabile quell'uomo.
Quindi Finest Kind promette bene, secondo me.
Negli Stati Uniti si è preso la R, attenzione, quindi sì. A quanto pare
la
non
R
per bambini.
Restricted, sì. È un film, insomma, dai toni maturi. Poi parliamo di attenzione, Freud.
Un altro degli attoroni che io amo tantissimo.
Dal 22 dicembre al cinema negli Stati Uniti, penso, insomma, anche da noi dovrebbe arrivare.
Spero
abbastanza facilmente,
arrivi presto.
Perché il protagonista, che interpreta anche il personaggio del titolo, cioè Freud, il famoso papà della psicanalisi, è proprio Anthony Hopkins. Vedere Anthony Hopkins nei panni di Freud, tra l'altro l'ultimo a interpretare Freud che io mi ricordi era stato Viggo Mortensen.
Ma dai!
Sì, in Dangerous Method di Cronenberg.
Sì, ma non è stato l'ultimo.
No, l'ultimo che io mi ricordo.
Ah, ok, scusa, dicevo, mazza, è passato un po' di tempo da Dangerous Method.
E quanti altri film su Freud hai visto?
Hai ragione.
Ok. Quindi, no, è strano vedere Anthony Hopkins, però ci sta, anzi, devo dire che mi sembra che ci stia meglio di Viggo, che Viggo era invecchiato per il ruolo, mentre ce l'avevano invecchiato col make-up, anche se non sto dicendo che lui non sarebbe capace di invecchiare per un ruolo, ma Anthony Hopkins, non lo so, c'ha questa cosa negli occhi, nell'interpretare fuori dal trailer viene fuori... Secondo me si è divertito molto in questa parte.
La trama è interessante perché
comunque
allora,
intanto mi smentisco perché c'è una serie del 2020 su Freud di Netflix che però non ho cagato, quindi ecco. non lo so.
Allora, la trama di Freud, in inglese Freud Last Session, è qualcosa di interessante perché il film è l'adattamento cinematografico di un dramma tratto da un saggio. Quindi già c'è un tratto da tratto, ed è praticamente racconta l'incontro tra Sigmund Freud e C.S. Lewis, il famoso romanziere e teologo saggista, che in realtà però non c'è mai stato.
Ah.
Cioè loro non si sono mai incontrati nella vita, ma questa pièce, questo film racconta invece il loro incontro avvenuto 2 giorni dopo l'invasione tedesca della Polonia, quando C.S. Lewis si reca a Londra da Oxford per incontrare Freud, costretto a fuggire dall'Austria l'anno prima. E questa cosa potrebbe essere figa, perché comunque prendi 2 personaggi noti e li fai... si dice interagire, anche se non è mai successo.
Sì, interessante, però effettivamente il titolo originale sarebbe L'ultima seduta di Freud. Mm-hmm. Gli dà più carattere, no, che un generico Freud, quindi boh.
Sì, sono d'accordo,
promette molto bene e stiamo insomma, la regia di Matt Brown.
Esatto, nei panni di C.S. Lewis troviamo Matthew Good.
Sì, anche lui bravo.
Sai che lui ce l'ho presente molto poco, devo dirti la verità.
Matthew Good, ti dico cosa ha fatto.
Ma vedo un Downton Abbey, The Crown.
Sì. È un volto noto comunque, è un bravo
sì, no, di faccia sì, però non mi ricordo.
The Imitation Game
film.
Anche.
Cos'è che faceva?
The Imitation Game, era anche in Watchmen, insomma...
In Watchmen?
Sì.
Non me lo ricordo, anche in Match Point, ma sai che... No, ti giuro.
In Watchmen era Ozymandias.
Ah, è lui, Ozymandias, è vero! Ma perché l'era truccato da Ciula lì, come era Ozymandias, cioè era tutto...
No. Cioè, quello non è Ozymandias, quello è il mio Dottor Manhattan.
No, Dottor Manhattan lo so che Dottor Manhattan non è truccato da
Ozymandias,
era
la cosa
dell'egiziano. Tutto nudo e tutto blu. Ozymandias aveva tutta la tutina, tutto biondo, tutta quella roba. Non l'avevo riconosciuto.
Non sei fisionomista.
Ecco chi è. Ho capito.
Bene.
Perfetto.
Quindi chiudiamo con Lisa Frankenstein dal 9 febbraio al cinema.
Oh, santo
questa...
cielo.
Commedia scoppiettante che riprende il tema di Frankenstein, la storia di Frankenstein in chiave non demenziale, surreale. Come lo vogliamo definire questo commedione
allora,
pazzesco?
Tra la commedia romantica e la commedia demenziale.
Sai chi è la regista?
La commedia romanziale.
Sai chi è la regista di questo film? Sei pronto ad emozionarti?
Ti piace come portmanteau?
No.
La commedia romanziale.
La regista di questo film fa di cognome Williams e di nome Zelda.
E io so perfettamente di chi stai parlando, visto che è la figlia del mio amato Robin.
Williams.
Esatto.
Di cui abbiamo parlato prima. Che è stata chiamata Zelda.
Non per caso.
Perché?
Per il videogioco.
Esatto, lo so. Bravo, lo sai.
Ma
bravo.
Secondo te?
Ma sei bravo, dovresti aprire un sito che parla di che curiosità sul cinema.
Comunque è il suo esordio alla regia E non è proprio sciocchina sciocchina perché va a dirigere un film scritto da Diablo Cody. Che voi direte, chi è Diablo Cody? È una sceneggiatrice che ha alle spalle, il primo che aveva scritto è Juno.
Beh.
Per dire.
E sai perché si chiama Diablo?
No. No, non per il gioco.
Non lo so,
bravo,
magari sì.
Però potrebbe essere.
Suo padre era un fan di Diablo.
Oddio, sai suo padre come si chiama?
Robin Williams.
Metal Gear Solid Cody. E sai perché si chiama?
No. Nel 1989 una liceale impopolare di nome Lisa rianima accidentalmente un bel cadavere vittoriano durante una tempesta di fulmini e inizia a ricostruirlo nell'uomo dei suoi sogni utilizzando il lettino abbronzante rotto nel suo garage. È una storia super surreale e divertente.
No, scusa, perché non me l'hanno fatta vedere nel trailer?
Chi?
Carla Gugino.
Carla Gugino è nel cast.
Ma non c'è nel trailer, ma tu sei pazzo, cioè c'hai la Carla nel...
Beh, quanto la protagonista, mi fa impazzire, la protagonista è Karen Newton.
E ok, Catherine Newton.
Insomma, sono molto curioso di questo esordio di Zelda.
Anch'io?
Sì.
Sono anch'io molto curioso. Vabbè, Catherine Newton la conoscete, ha fatto anche Ant-Man.
Sì, è la figlia di Ant-Man in Quantumania.
Esatto, ha fatto Fricchi, che mi aveva molto divertito, molto carina,
sì.
Anche lei abbastanza lanciata. Però Carla Gugino, io la adoro da sempre, quando l'ho vista nella Caduta della Casa degli Usher, secondo me clamoroso, sì. Dovrebbe prendere una nomination agli Emmy di quest'anno. Vediamo, perché Lisa Frankenstein potrebbe essere un bel esperimento. Protagonista maschile. Ah, ma è lui?
Chi?
Ma no, sì che è lui.
Ma che cazzo?
Hai detto chi è il protagonista maschile che fa il mostro?
Johnny Depp.
È quello che volevo dire, che ti ho detto prima nel trailer. È uno che è stato truccato per assomigliare al Johnny Depp di 25 anni fa. Che se Johnny fosse un po' più giovane avrebbero chiamato lui. È Cole Sprouse. Vedete chi è Cole Sprouse?
Non mi stai aiutando.
Negli Stati Uniti è mega famoso perché è fratello gemello di Dylan Sprouse e sono Zack e Cody, serie di Disney Channel. E vabbè, sono quelle cose di Disney Channel che guardano i giovani, tipo High School Musical, quelle cose lì. E niente, la cosa buffa è che sono nati ad Arezzo.
Stai scherzando?
No, giuro.
Chi?
Dylan Sprouse e Cole Sprouse.
Sono aretini?
Sono nati ad Arezzo, sì.
Salutiamo tutti i nostri amici di Arezzo che ci ascoltano. E, sai anche chi è nato ad Arezzo?
Chi è che è nato ad Arezzo?
Il cugino di Carla Gugino.
Ma non è vero, perché devi dire queste pirlaggini?
Non è assolutamente vero.
Comunque Cole Sprouse ha giusto fatto 116 episodi di Riverdale.
Beh,
così, giusto per buttartela lì.
Quindi con Lisa Frankenstein, diretta da Zelda Williams, chiudiamo questa rassegna di trailer.
No,
vi consigliamo di andarli a vedere, quelli di cui abbiamo parlato, tranne uno. E passiamo ai trailer.
Aspetta, adesso devi dire quale.
Dai, scusa, le recensioni.
Devi dire quale.
Quale non vedere?
Esatto.
No, dai, guardateli tutti. Parliamo di film e serie che abbiamo visto questa settimana. Siccome siamo solo io e Teo, ci siamo dovuti dividere i compiti. Teo non è potuto andare a vedere The Killer perché l'avevo già visto io, a tradimento. Lui voleva vederlo, ma io ho detto l'ho già visto io, guarda qualcos'altro. E allora Teo si era prenotato per un altro film, che però poi dopo non è riuscito ad andare a vedere. E allora cosa hai visto, Teo?
Volevo Bodies. Andare a vedere Anatomia di una caduta, La Palma d'Oro, non sono riuscito a incastrarlo.
Però hai visto Bodies.
Allora, non tutta, ho visto le prime due puntate di Bodies, infatti questa è una first impression. Anche perché è anche una fresh impression, perché l'ho vista ieri sera.
La fresh impression,
scusate,
mi piace.
Esatto, la fresh impression. Allora, miniserie 8 puntate. Come spiegare di che cosa cacchio parla questa serie? Avevo visto il trailer che mi aveva entusiasmato tantissimo, perché bene o male, in poche parole, nel 1890, nel 1941, nel 2023 e nel 2053, nella stessa strada di Londra, quattro persone diverse, ovviamente, trovano lo stesso identico cadavere, un uomo per terra, riverso su un fianco, nudo, con un tatuaggio sul polso e al quale manca un occhio. Cioè, è stato sparato in un occhio, ma non c'è il proiettile. Mm-hmm. E tu dici, com'è possibile che trovano a distanza di decenni? C'è un qualcosa di particolare. E la cosa è molto particolare, quindi si mette in moto tutto il thriller poliziesco, le indagini da parte di quattro, tra virgolette, indagatori diversi in queste quattro epoche storiche diverse, cioè una alla nostra contemporaneità, uno durante la Seconda Guerra Mondiale, uno all'inizio, diciamo, dell'esplosione dell'era contemporanea, quindi fine 800, e uno nel futuro tra 30 anni. Da dove iniziare? Il pericolo spoiler è veramente dietro l'angolo. Inizio con il dire che pensavo mi avrebbe coinvolto di più. Ho visto, è vero, solo 2 puntate su 8, però diciamo che 2 puntate su 8 comincia a essere interessante, nel senso, sono a un quarto sì, della miniserie. Mi do tempo altre 2 puntate, perché già la seconda puntata, secondo me, rallenta tantissimo le cose. Quello che aveva promesso la prima, insomma, viene fuori un po' meno. Più che altro, secondo me, scusatemi, più che altro, secondo me, viene gestito non benissimo l'alternarsi dei piani temporali. Il ritmo tra i piani temporali, cioè il fatto di seguire 4 storie parallele, contemporanee e che si sovrappongono, devi essere bravo nella scrittura e nel montaggio e nella messa in scena. Ci sono ogni tanto delle idee carine, nel senso che ci sono degli split screen che ti fanno vedere come questi personaggi in epoche diverse si ritrovino nella stessa situazione, ma è una soluzione che viene utilizzata quasi a caso, cioè sembra una sorta di ultima ratio in montata, quando sono lì che dicono adesso come ne usciamo da questa scena, ma si butta lo space screen. Cioè non è la grammatica della messa in scena, no? Non è un qualcosa di standardizzato, di formatizzato, che porta avanti la cosa, che caratterizza Bodies. È una cosa buttata lì ed è un po' un peccato, perché secondo me poteva essere un po' più interessante. Darò alla serie altre 2 possibilità, perché comunque le puntate non sono brevi, durano 1 ora l'una. Vediamo, sono curioso, anche perché appunto il mistero alla base sembra essere interessante, ma comincio a subodorare un qualcosa di banalotto, ecco. Non è da buttare via, anche perché production value è molto importante, gli attori, dal mio punto di vista di non attore, non esperto di recitazione, mi sembrano in gamba. La parte ambientata nel 2053 vede protagonista Shira Haas, che probabilmente te la ricordi per Unorthodox.
Ah, sì, sì, sì.
È la protagonista di Unorthodox, lei è sempre molto brava. E nella parte del 1890, adesso ti vado a beccare chi è l'attore, perché è da ieri che non so, volevo guardarlo e me lo sono sempre dimenticato, ho detto adesso lo guardo prima di andare in onda, e invece ho fatto il pirla e me lo sono dimenticato di andare a controllare, è Kyle Soller. E tu dici,
chi è?
Chi è? Dove l'ho visto questo Kyle Soller? In Andor.
Cosa faceva?
È quello dell'impero che viene cacciato via e torna a vivere con la mamma. Presente, okay, quel faccino, okay, particolare.
Bravo,
dai. Anche qua secondo me si conferma bravo, nonostante a livello di look proprio cambia completamente, chiaramente, perché fa un uomo di fine 800 della polizia, questa barba importante, palandrane, tutto quanto. Però ecco, diciamo che sono sincero, il trailer mi aveva fatto incuriosire molto di più di quello che per adesso ho trovato, ecco. Una serie, sì, ok, beh, va bene, cioè non mi sento di buttarla via, ma non mi sento neanche di parlarne in maniera troppo entusiasta.
Ok, quindi questo era Bodies, che trovate su Netflix, giusto?
Yes.
Bene, quindi passo a parlare di The Killer, un film sempre prodotto da Netflix, che arriverà su Netflix credo a breve, che però adesso trovate, potete trovare ancora in sala se siete fortunati e bravi. È il ritorno al lungometraggio di David Fincher dopo Mank, ed è soprattutto il ritorno a un genere che più forse lo ha reso famoso e lo ha, insomma, ci ha fatto appassionare anche al suo stile, perché si parla di omicidi, no? Lui ha fatto tra l'altro la serie Mindhunters, che parlava di serial killer, è famoso per Seven, per Zodiac, insomma...
Vabbè, il noir, il thriller sono il pane di
Fincher. Esatto, Panic Room, eccetera, eccetera.
Notte, pioggia e soffitti, io identifico il suo stile.
In questo film, The Killer...
ci sono le scene girate di notte?
Assolutamente.
Ci sono delle scene in cui piove?
Sì...
Ci sono delle...
non tantissimo però.
Ci sono delle inquadrature dal basso dove si vedono i soffitti delle stanze?
Credo di sì.
Ok, allora è Fincher.
di cosa parla The Killer? Parla di questo personaggio interpretato da Michael Fassbender, che è un killer. Lui è al centro della storia e di tutta la narrazione, quindi siamo noi a osservare la sua vita. E siamo nella sua testa, perché la voce pensiero è un elemento fondamentale del film, quindi siamo proprio nella sua testa. Che cosa pensa un killer, come ragiona un killer, come vive un killer, come lavora soprattutto un killer professionista e un killer professionista di quelli bravi bravi bravi. È questo che muove, insomma, la curiosità della narrazione di questo film, soprattutto perché un killer così bravo all'inizio del film commette un errore, e questo errore crea una serie di ripercussioni sulla sua vita, sulla sua carriera, scatenando tutta una serie di vicende che portano un po' tutta la deriva e lo spingono verso una reazione a metà tra la vendetta e la voglia di ricostruirsi delle sicurezze, delle certezze per poter andare avanti nella sua vita. Fondamentalmente lui è una persona che vuole avere una vita tranquilla, ma ha scelto una professione un po' difficile e un po'...
Sì, non è proprio il massimo, esatto, della vita, se vuoi un'esistenza tranquilla, a fare quel mestiere lì.
Però lui ci stava riuscendo finché non succedono gli eventi che scatenano tutta la catena di, insomma, di vicende che racconta il film. Michael Fassbender, come sempre, è bravissimo, io lo adoro, e poi riesce, adesso anche è un po' più invecchiato rispetto all'ultima volta che l'avevo visto, riesce proprio a mettere in scena questo personaggio che è ancora al culmine della sua professione, però è un po' svogliato e stanco, cioè non vuole uscire, cioè c'è una stanchezza di fondo nel suo personaggio, e questa stanchezza poi diventa anche un fastidio verso quello che gli succede. È un po' come, quasi, non è esplicita questa cosa, però mi viene in mente Arma Letale, no? A un passo dalla pensione, sono troppo vecchio per questa
stanza. Esatto.
Non è in questi termini qui, perché lui comunque è ancora, insomma, in azione, ci sa stare. Però voleva uscire, cioè, è sofferto, no? È sofferente la cosa. E la cosa figa è che ti mette nella sua testa, il modo psicologico in cui un killer opera, in cui un killer non si fa scomporre emotivamente da una situazione, da un'empatia verso qualcuno, in cui cerca di rimanere distaccato da ogni situazione, viene trasmesso molto molto bene dal film, dal modo in cui viene raccontato il film, dal modo in cui è scritto, in cui è girato. Quindi, insomma, mi ha parecchio coinvolto. E anche se non è un film con un ritmo sempre molto alto, perché il film inizia con il concetto che il lavoro di un killer è palloso, cioè è fatto di attese. Se non sai aspettare, non puoi fare quel lavoro lì. Se non sai stare solo con te stesso per ore e ore e ore e ore e ore ad aspettare, è come il pescatore, no? Aspetta l'occasione giusta. Quindi il film lavora anche su questa linea qui, però riesce a trasmetterti questa tensione, a raccontarti questo personaggio in una maniera molto efficace, e funziona secondo me alla grande. Tecnicamente, vabbè, cosa te lo dico, la fotografia, la regia di Fincher, l'interpretazione di di Fassbender, ma anche degli altri personaggi che si vedono nel film. Poi il film è raccontato a capitoli, ogni capitolo è ambientato in un posto diverso, quindi è un film anche che gira a varie location nel mondo. Si parte da Parigi, poi ci sono varie altre città, la Repubblica Dominicana, l'America, New Orleans, New York, quindi insomma anche a livello di produzione
anche New Orleans
sì, sì, sì.
Vedo l'ora.
Ed è tratto da un fumetto francese, cioè la storia è una graphic novel francese. Cosa?
No, alzo il ditino perché mi sono dimenticato una cosa, di dire una cosa su Buddies che mi ero segnato e mi sono totalmente...
Ma la puoi dire dopo.
No, la dico adesso visto che siamo in argomento. Buddies è tratto da una graphic novel pubblicata da DC e Vertigo.
Ah, ok, quindi continua l'attingere dai fumetti. Ora in questo caso è una BD, Bande dessinée.
Bande dessinée.
Quindi per questo... Le vicende partono proprio a Parigi. E, il comparto tecnico, il comparto artistico, anche la musica, eccetera, perfettamente in sync con tutto. Difetti, forse non spicca come altri film di Fincher a livello di originalità, di tocchi di genialità, di momenti memorabili. Cioè è un personaggio che funziona molto bene, che è raccontato molto bene, che spicca, ma non so se è un personaggio che mi rimane memorabile, no? Di quelli, capito? Cioè Fincher mi ha abituato a dei... cioè Gone Girl ha dei momenti incredibili e memorabili, per non parlare di Fight Club, di Zodiac, di Seven, cioè Seven che te lo dico a fare. Questo forse non ha questi momenti, non ha quei guizzi a cui Fincher ci ha abituato. Quindi, cioè, se dovessi metterlo nella classifica di tutti i film di Fincher, probabilmente sarebbe a metà. Non di quelli che mi sono piaciuti di meno, ma neanche di quelli che mi sono piaciuti di più. Però, gran film. Cioè, ci voleva Fincher un ritorno a questi toni, un ritorno a queste tematiche. È divertente. Insomma, funziona, è un bellissimo film, The Killer, e spero che continui anche su questo genere qui, anche insomma, Mank non mi era dispiaciuto, però siamo proprio su due tipologie di film completamente diverse.
Certo. Nel caso, se volete sentire, o anzi meglio, leggere un'altra opinione in merito a The Killer, è un altro di quei film che è stato presentato a Venezia di quest'anno e infatti lo ha recensito il nostro Emanuele Antolini. La recensione la trovate sul sito, che si intitola La glacialità dello sguardo. A Emanuele il film era piaciuto, mi ricordo.
Sì, sì, ma anche a me. Mica ho detto che non mi è piaciuto.
No, infatti, mica ho detto il contrario.
Bene, e parliamo invece, per chiudere, di Everybody Loves Diamonds.
Oh, attenzione, è una serie italiana.
Nonostante il titolo inglese.
Nonostante il titolo inglese, è una serie italiana che chiaramente però guarda all'estero. Con Kim Rossi Stewart, Gianmarco Tognazzi, questi sono diciamo i nomi di cartello, anche se non sono chiaramente gli unici. Anna Foglietta, Carlotta Antonelli, non so se dirlo ma ve lo dico, e due grandi interpreti internazionali come Rupert Everett e Malcolm McDowell, che ricorderete come il nostro caro Alex di Arancia Meccanica. Che cos'è Everybody Loves Diamonds? È una serie televisiva che racconta la storia vera del più grande furto di diamanti mai fatto nella storia dell'umanità. E lo ha fatto un italiano.
Ma dai, cioè è una storia vera.
Una storia vera, Leonardo Notar Bartolo, che nella serie è interpretato da Kim Rossi Stewart, nel 2003 riuscì a entrare al Diamond Center di Anversa, eludendo qualsiasi sistema di sorveglianza, aprendo la porta del cavò che aveva più di 100 milioni di combinazioni possibili. Ma ha fatto delle robe allucinanti e si è portato via un sacco di roba.
Ma la cosa più allucinante sai qual era?
Cosa?
Che cognome è Notar Bartolo?
È bellissimo Notar Bartolo.
Che cosa?
Palermitano, trapiantato a Torino. Allora, la serie, chiaramente miniserie, conclusiva, una stagione soltanto, decide di sposare l'approccio della leggerezza, nel senso che non punta tanto sulla serietà, sul mistero, sul thriller, ma la butta un po' in caciara, ma nel senso che la mette sul leggero, sulla commedia. E in questo ammetto che all'inizio ho fatto fatica a entrarci, perché non capivo quale fosse il tono che volesse prendere la serie. E trovavo soprattutto Rossi Stewart e Tognazzi un po' esagerati nel loro tratteggiare i personaggi. In realtà, poi, una volta che ci sei dentro, la apprezzi come cosa, perché era l'unico modo per raccontare una storia del genere. A livello di scrittura e di montaggio hanno scelto di raccontarti la storia continuando a saltare avanti e indietro nel tempo, e quindi si passa tutta la serie inizia con il momento del colpo, della rapina, poi chiaramente in tutte le altre puntate successive si continua a passare da 4-500 giorni prima del colpo a 2-7-14 giorni dopo il colpo, ed è un continuo andare avanti e indietro nel tempo e vedere che cosa è successo dopo, come sono franate le cose, tutte le conseguenze della rapina, e come invece ci sono arrivati, come lo hanno costruito, come hanno fatto. E il cast secondo me funziona, ci sono le pecche, secondo me sono forse da ritrovare in un paio di attori stranieri che interpretano i personaggi, uno su tutti che non mi è proprio piaciuto è il capo della polizia belga, che ha questo modo di fare super macchiettistico, che continua a muovere la boppino di tic strani, non lo so, non mi ha entusiasmato. Però la serie è divertente, la serie è figa, si fa vedere, ridi, è comunque affascinante vedere come mettono in piedi tutta la cosa, e rientra alla perfezione nel filone degli heist movie, che comunque hanno sempre successo. Io ho le mie idee sul perché funzionano queste cose, ma magari ve lo racconto un'altra volta. E se volete vedermi una serie italiana con una produzione, raga, finalmente di respiro internazionale, questa volta sì, è una serie che secondo me potrà tranquillamente essere vista a qualunque latitudine, perché comunque funziona, racconta una storia. La storia di una rapina la puoi vedere in tutte le parti del mondo. Che...
Beh, pensa a... come si chiamava la serie? Quella spagnola.
La casa di carta.
La casa di carta, sì. La casa dei papel.
Esatto. Qua è diverso, nel senso che...
Perché qua è una storia vera.
Sì, questa è una storia vera, ci sono molte meno cose esagerate come la casa di carta, e poi dura appunto solo una stagione, quindi non ci sono lungaggini, non c'è
una
tempo da
perdere.
Una serie
limitata.
Una serie, esatto, autoconclusiva. Ci sono delle cose... secondo me è riuscito molto molto bene. È una serie che mi sento di consigliare se volete appunto una serie leggera, che vi racconta a tutti gli effetti una storia vera che io non avevo idea che fosse successa 20 anni fa, che un italiano avesse sbancato il posto che contiene il più alto numero di diamanti al mondo. Questa cosa è fantastica. Quindi sì. Everybody Loves Diamonds la trovate su Prime Video, è uscita da poco. Fateci sapere il vostro parere. Se, ecco, concludo dicendo così, se all'inizio vi fa un po' storcere il naso perché non capite da che parte voglia andare, è probabilmente perché abbiamo noi da italiani un approccio alla messa in scena particolare, nel senso che riconosciamo i volti degli interpreti, riconosciamo qualcosa che ci appartiene, ma lo vediamo inserito all'interno di un impianto molto più grosso rispetto a quello a cui siamo abituati, no? Cioè, se ci fossero delle facce hollywoodiane all'interno della serie da subito, non risulterebbe strana la cosa, no? Perché quello è. E invece vediamo Gianmarco Tognazzi, Kenny Stewart, che fanno i torinesi all'interno di una produzione di quelle grosse. E quindi all'inizio devi un attimo farci l'abitudine. Poi però secondo me prende il via e ti tira in mezzo.
Bene, quindi questa era Everybody Loves Diamonds su
Prime Video.
Prime Video. Ed è il momento dei saluti, il momento di salutarci, cari amici e amiche, ma ascoltatori e ascoltatrici, cari omuncoli e donnuncole.
Ci sentiamo questa puntata.
Ci sentiamo settimana prossima, ma nel frattempo vi ricordiamo di...
Ma non ho ancora fatto neanche la copertina per
muoviti,
per
che dobbiamo pubblicare.
Ok, ero qua in due, di solito quando parlate voi io faccio...
devi stare attento, Teo, tu e i tuoi e i tuoi maledetti baffi.
No, basta con sti baffi, che io ogni volta che non, che non ci penso mi dimentico di averli, perché non è che mi vedo come
io ti vedo. Commentate con le domande che vi abbiamo, le risposte alle domande che vi abbiamo fatto nel corso della puntata, che ora neanche me le ricordo.
Sì, ma non commentate i baffi.
Commentate anche i baffi.
No, i baffi no.
Che sono molto carini, graziosi. E quindi ci ascoltiamo la prossima settimana. Hai qualcos'altro da dire, Teo?
Sì, se amate il cinema, andate al cinema, non perdete tempo. Se dovete fare qualcosa, cosa facciamo questa sera? Andiamo al cinema? Sì! Subito, non andiamo a cena, andiamo a mangiare.
Dovranno mangiare.
Ma sì, mangiano prima e poi vanno al cinema.
Va bene.
Ciao!
Volevi dire qualcosa?
Volevo salutare e dire che è stata una bella puntata. Da quanto tempo che non facevamo una puntata solo io e te, Paolo? Già. Questa cosa è strana.
Meglio e peggio.
Non lo so, è strana. Mi ero dimenticato una cosa. La smettiamo questa gag, Paolo.
Quale gag?
Questa cosa che fai partire la sigla.
Allora, salutiamo. Poi,
sì, abbiamo già salutato.
Ciao,
non è che, non è che adesso ogni volta dobbiamo ricominciare e praticamente c'è questa cosa che non
sì,
finisce
ma basta,
più.
Basta,
chi ci ascolta, magari su Spotify, lo vede. Stavo dicendo che lo vedi, no? Che ci sono altri secondi di puntata. Quindi...
Dici che lo vedi? Ma sì. Se ti è in cuffia non lo vede? Se uno ce l'ha in cuffia non sta a vedere.
Tira fuori il telefono o il computer dalla tasca. Non lo so cosa sto dicendo. Metti la sigla che non ce la faccio più. Che poi ci sono dei computer che comunque stanno in tasca.
Ma quanto possiamo andare avanti con questa cosa?
Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.